possiamo cominciare. Dunque, io inizio con la solita preghiera. Per favore, questo non è un luogo di chiacchiere, scusate, ma è troppo difficile, sia il tema che il lavoro preparatorio, che lo svolgere un convegno così dentro un carcere. Quindi veramente la mia preghiera è il silenzio. Quando noi andiamo nelle scuole, io inizio sempre così, dicendo: guardate, questo progetto ha una sola necessità, il silenzio. Cioè, impariamo ad ascoltare. Questo è un progetto che richiede ascolto, perché voi siete qui un giorno, ma noi ci lavoriamo da un anno sul tema della violenza e non immaginate con quanta fatica. Quindi, ripeto, veramente la condizione è quella, non si riesce altrimenti in un luogo che è scomodo, e lo sappiamo, a lavorare in modo decente. Allora, io, come è nostra abitudine, non ci saranno grandi saluti, semplicemente il direttore aprirà i lavori e un assessore in rappresentanza del sindaco darà un saluto e poi iniziamo subito. L'ultima preghiera che faccio è che il possessore di questo pass 233, se c'è, si faccia vivo, perché non ha consegnato il documento, ma forse non c'era il pass, io credo, spero, non so. Va bene. Adesso do la parola al direttore, poi direi che possiamo aprire i lavori.
Grazie. Buongiorno a tutti gli gentili ospiti e benvenuti all'11° convegno nazionale, che è ormai entrato a pieno titolo negli appuntamenti più importanti inseriti nell'agenda di questo istituto. Per l'efficiente organizzazione di questo evento e la preziosa collaborazione in più occasioni dimostrata, ringrazio in primis la redazione di Ristretti Orizzonti e più in generale tutte le associazioni di volontariato che coordinano le molteplici attività che si svolgono in favore dei detenuti che sono qui ospiti. Un doveroso e particolare ringraziamento rivolgo al personale di Polizia Penitenziaria, agli educatori e a tutti i funzionari che, come ogni anno, collaborano in maniera determinante alla realizzazione dell'evento. Ovviamente un particolare saluto di benvenuto e un grazie per i loro contributi rivolgo ai gentili relatori. Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e i dirigenti del suo staff hanno comunicato di non poter essere presenti per inderogabili impegni già assunti in precedenza, però hanno fatto pervenire messaggi di augurali per la buona riuscita dell'iniziativa. Anche quest'anno il tema del convegno è di particolare attualità ed importanza. Il tema, il male che si nasconde dentro di noi, la violenza, è comunque un argomento che in questo istituto si tratta sempre, direi quasi quotidianamente, durante i molteplici incontri che facciamo con i tantissimi ragazzi delle scuole del circondario di Padova e del circondario, che direi quasi ogni giorno appunto intervengono e hanno un dialogo aperto e sincero e molto importante con i detenuti, dopo aver preparato naturalmente gli incontri nelle scuole. Questo è un progetto che portiamo avanti da tanti anni con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Sono certo che l'argomento di oggi incontrerà il concreto interesse di tutti voi e per questo vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro una buona permanenza.
Allora, do subito la parola per un saluto breve dell'assessore e poi possiamo veramente iniziare. Ecco, ringrazio anche che c'è la nostra magistrata Linda Rata, che poi magari a cui poi chiederò anche di intervenire se vuole.
Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti gli ospiti, ai professori e agli studenti. Vi porto il saluto del sindaco, ma dico con energia il saluto di tutta la città. Ringrazio il direttore e tutto il personale e tutte le persone che lavorano volontariamente in questo carcere. È un saluto che vi do a nome di tutta la città. Questo convegno, che ritorna annualmente, è diventato oramai l'appuntamento per tutta la città e credo che il tema che oggi affronteremo è un tema che dice che questo è un appuntamento per tutto il paese. Il male che si nasconde dentro di noi. Leggo alcuni sottotitoli della comunicazione che mi è arrivata. La violenza che cancella le donne. Credo nel 2012 siano state più di 130 le donne uccise, cioè una persona, una donna ogni due giorni, e sono donne che sono madri, che sono figlie, fidanzate, e sono uccise dal marito o dal partner, dal padre, da un amico intimo. Questo sta proprio a dire quanto stia dentro di noi il male, nascosto dentro di noi. E quindi credo sia davvero molto importante avere la consapevolezza di quello che ci succede tutti i giorni e la volontà di affrontare questo tema. Proprio ieri sera abbiamo chiuso un percorso che è durato alcuni mesi con quasi 3.000 studenti delle scuole della città e della provincia per affrontare uno degli 8 temi, uno degli 8 obiettivi del millennio che l'ONU ci ha dato nel 2000, che era proprio questo tema del rapporto tra i generi, tra le persone, tra gli uomini e le donne e il riconoscimento della parità dei diritti e dei doveri. E i ragazzi hanno inventato questo slogan: facciamo la differenza, quasi a dire riconosciamo che dobbiamo partire da qui, dalle differenze che ci appartengono e che rendono possibile una convivenza. Allora, non voglio aggiungere altro, io sono un po' dispiaciuto oggi di non poter rimanere per altri impegni con scolaresche e studenti che oramai erano in programma, e vi auguro di essere protagonisti oggi, domani e ogni giorno, non disgiungendo mai la riflessione sulla giustizia. Diceva il cardinale Martini, la giustizia è riconoscere ciò che è proprio di ogni persona, in primis la differenza. Ecco, questo è un tema che diventa discrimine sul grado di civiltà di un popolo. La civiltà è una pellicola sottilissima sulla pelle degli uomini, ho letto in questi giorni. Può andarsene molto facilmente. Ecco, io vi auguro che questa giornata possa rimanere impressa, così come vedo negli scritti degli studenti che praticano il carcere per i progetti che sosteniamo, e vedo molte differenze negli scritti prima delle visite, degli incontri e dopo le visite e gli incontri. E mi auguro che questa giornata possa davvero innestare un cambiamento nella nostra vita quotidiana, che parta dal confronto, dal dialogo, dall'ascolto, dal riconoscimento di ogni altro e di ogni altra. Buon lavoro davvero e grazie a ciascuno di voi.
Grazie. Allora, ecco, adesso possiamo aprire ufficialmente i lavori, che saranno, come ormai da molti anni, guidati da Adolfo Ceretti, che ci fa sempre questo regalo di seguire questo nostro percorso. Allora, io spiego soltanto un paio di cose. Dal punto di vista del programma, c'è una sola assenza tra i relatori, che è Alessandra Kusterman, per un grave motivo di famiglia, però sostituita da un'altra persona, Fanny Marchese, che lavora nei centri antiviolenza a Milano. E poi ci sarà comunque il programma che voi avete non sarà rigido nell'ordine, perché partiamo subito dalla violenza che cancella le donne, perché deve arrivare Francesca Archibugi, che è una delle relatrici, che arriva fra poco, e quindi, ma questo non cambia niente, perché noi vogliamo affrontare vari aspetti del problema della violenza. Io parto semplicemente leggendo tre righe per spiegare cos'è questo titolo, perché noi abbiamo scelto il titolo Il male che si nasconde dentro di noi, perché in quel noi c'è questa idea fondamentale, che il noi siamo tutti, cioè non ci sono i predestinati, non ci sono gli altri da noi. Leggo tre righe di un genitore. C'è stato un genitore che un giorno, in questo nostro progetto con le scuole, ha deciso di accompagnare la figlia all'incontro con le persone detenute, perché, come dire, per proteggerla, visto che la scuola dava questa possibilità anche a qualche genitore, lui ha deciso di venire spinto proprio da questa idea. Vi leggo le tre righe della lettera che ha scritto dopo. Ad un certo punto dell'incontro mi sono sentito io stesso il possibile carcerato, che potevo parlare con gli studenti, perché la realtà che ci circonda, a volte in maniera incalcolabile per chiunque, ci costringe ad avere reazioni violente che, senza volerlo, ci potrebbero portare al di là di quei muri e dietro le sbarre. Cioè, nel nostro percorso, sentendo le storie delle persone detenute, perché noi quando incontriamo gli studenti non parliamo tanto del carcere, parliamo di come si può arrivare dall'altra parte, questo genitore ha capito esattamente quello, ha capito che non poteva tranquillamente considerarsi altro da quello. Ecco, il senso di questo è il senso di questo, del nostro titolo, il male che si nasconde dentro di noi. Questa idea che dobbiamo tutti avere, che ci riguarda, che il male ci riguarda, che non ci sono i mostri. E questo lo dico anche per un tema drammaticamente difficile come quello della violenza sulle donne, che abbiamo voluto trattare anche per questo, perché è troppo facile, e lo è in particolare per noi donne, questa identificazione sempre solo con le vittime e questa idea che il male non lo vogliamo vedere, e quando lo vediamo sempre incarnato in qualcuno diverso da noi. Ecco, non è così. Passare dall'altra parte è molto facile. Il rischio, io questo lo dico proprio sui temi dell'informazione, è molto pericoloso il lavoro che fa una certa informazione di rendere, cioè allargare quella distanza che c'è fra il carcere e il resto della società. È fasulla questa cosa, non è così. Questo genitore l'ha capito, che poteva esserci anche lui per una reazione violenta, perché la violenza è nascosta in ognuno di noi. Un'ultima considerazione che voglio fare è, guardate, quando noi, lo dico, preparando questo convegno è stata una fatica enorme. A un certo punto ci siamo trovati a discutere di un tema spinosissimo, perché è successo quell'attentato, quella persona che ha sparato davanti a Palazzo Chigi a un carabiniere, e io ho sentito qui dentro persone dire uno in meno, così come succede anche l'esatto contrario, ho sentito di fronte al suicidio di un detenuto qualcuno dire delle forze uno in meno. Ecco, questa idea che le persone non contano per quello che sono, ma sono simboli, è un'idea terribile che alimenta ancora di più la violenza. Allora noi, io dico noi perché siamo un gruppo, la redazione, ecco, io dico sempre che dobbiamo partire da una forma di disarmo unilaterale, cioè bisogna avere la forza di abbandonare gli alibi, perché c'è sempre un alibi, c'è l'istituzione che ti tratta male, c'è qualcuno delle forze dell'ordine che ti tratta male, c'è un diritto che ti è negato, però sono tutte cose vere. Ma io credo che se non si parte da dire basta alibi, devo io rinunciare a comportamenti violenti, devo io fare questo passo, se non si parte da un disarmo unilaterale non se ne esce, io credo. E questo riguarda anche la società dei buoni, tra virgolette, cioè non ci sono più alibi di fronte a questo. Ecco, adesso do la parola ad Adolfo che, come al solito, ci guiderà.
Grazie Ornella, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati per molti. Quest'anno sono venuto parecchie volte a trovarvi, almeno due, ed è già qualcosa, è una gioia essere qui e di fianco a te, che sei l'animatrice, o meglio l'anima, dell'eccezionale percorso di pensiero e di pratiche che è Ristretti Orizzonti e di questo convegno annuale. Al centro di questo convegno troverete, per come lo abbiamo condiviso nella sua preparazione, il valore delle narrazioni. La narrazione di sé e del proprio mondo è sempre una pratica conoscitiva che consente di fare ordine nella realtà simbolica in cui siamo immersi, dentro a quella infinita rete di relazioni sociali in cui siamo gettati e in cui ci muoviamo in modo unico e non del tutto prevedibile. Queste sono parole di Brunner. La particolarità del convegno di oggi è che quando ascolterete le narrazioni di chi prenderà la parola, ascolterete racconti di persone che hanno incontrato la violenza, perché l'hanno inflitta o perché l'hanno subita. E non è poco avere la possibilità di essere qui tutti insieme per fare questo. Il metodo narrativo considera sostanziale nella vita mentale del soggetto l'interpretazione della realtà, descritta attraverso le narrazioni intra e interpersonali delle sue esperienze. La narrazione permette di conoscere, scrive Barbieri, in modo più puntuale non solo il naturale bisogno di raccontarsi e di raccontare ciò che accade, aiutando a comprendere meglio quelle modalità di dare un senso agli eventi, ma anche quel processo di scrittura e riscrittura della propria biografia. Oggi faremo tutti insieme dei passi verso una scrittura e riscrittura di sé, o almeno delle parti più significative della propria biografia, che motiva anche il cambiamento dei vissuti e degli atteggiamenti nei confronti del mondo. Ecco, queste erano le parole che volevo portarvi in apertura di questo convegno e attendendo adesso le relazioni che si susseguiranno, credo che partiamo dal capitolo sulla violenza vendetta, e forse c'è un detenuto che deve intervenire per primo. Due.
Ce l'abbiamo.
Grazie.
Sì. Allora, per chi è qui per la prima volta, ogni capitolo viene introdotto dall'esperienza di persone detenute. Ecco, quindi in questo caso Dritan e Oddone sono i primi. Di Dritan devo dire perché che c'è qui davanti sua figlia, perché siccome sono anni che ci rompe le scatole raccontando di quanto è importante il rapporto con sua figlia, questa volta gliel'abbiamo portata qui e poi anzi parlerà. Deve parlare lui adesso.
Buongiorno a tutti, ma io sono Dritan, come forse tanti mi conoscono, ma questo è il quinto convegno che intervengo. I primi quattro erano difficili, ma questo è troppo difficile. Anzi, è tanto, perché, come ha detto Ornella, qua c'è una persona che è più cara a me, è la prima. E non ho mai parlato davanti a lei. No, non ho paura che mi giudica, che mi fa, perché è una ragazza intelligente e sa fare bene. No. Ma questo che volevo dire che che io sono in carcere per omicidio e che sono da tanti anni. La mia condanna è di 30. L'omicidio è venuto in una ambito delle vendette, delle faide. Quando mi hanno arrestato ho pensato, ma sono coraggioso, sono una persona coraggiosa, non ho paura di niente, il mio orgoglio è fermo. i miei familiari devono andare fiero. Mia figlia crescerà e dice: mio padre, orgoglio, l'ha tenuto, è coraggioso. E sono andato così per un po' di anni. Ma lei non sapeva, perché lei aveva solo 2 anni, più o meno. E non sapeva niente cos'è coraggio, cos'è orgoglio, qualcuno lo deve pure insegnare, ma chi? Io non c'ero, ero in carcere. Ma dopo un po' di anni, il padre di ragazzo morto, no? Ha chiuso la faida familiare, ha detto: chiudiamo, chiudiamo le vendette, chiudiamo il sangue, non vendichiamoci. E lì dovevo essere felice e contento, invece è lì che è il punto, che mi sono sentito umiliato. Perché ha avuto più coraggio lui. E allora ho detto: ma cos'è il coraggio? Il coraggio cos'è? Ma il coraggio è uccidere le persone, rapinare, litigare, fare botte, fare cose. Non dire mai, non aprire mai la strada a un altro, non rispettare altro, con poche parole. Questo è il coraggio. Ho detto no, ho ragionato, ho detto no. E orgoglio, ho pensato, ma orgoglio allora lo lasciamo perché nessuno me lo toglie. Ma in questi anni ho fatto la domanda, ma mia moglie, perché anche lei aveva 26 anni quando mi hanno arrestato, era giovanissima. Ma loro preferivano un padre o un marito che a volte toglieva un po' orgoglio da parte, preferivano un padre in carcere che c'è da solo. Io questa domanda non l'ho fatto, ma non l'ho fatto perché ma c'è anche questa paura, perché noi quanti usciamo dal carcere, quanti finiamo la pena, quanti, anche quanti, perché io già esco in permessi premi ultimo anno, ma noi ce la faranno pagare tutto in casa, in famiglia ce la faranno pagare. Dicono: ma dove eri? Ma parli pure, ma dov'è? Perché? Perché? Ma perché io non so altri, ma cercavo di entrare proprio di capire subito cos'è, dove sto andando, dove sto, come hanno vissuto i miei, come è cresciuta mia figlia, che educazione c'ha, che cosa, per capire tutto insieme, tutto. Ma era impossibile, dimenticavo che stavo dando anche fastidio. Ma a volte anche in questi casi orgoglio non mi lasciava, dicevo: no, il padre sono io, le domande le devo fare io. Le domande le devo fare, devo capire subito cos'è. Invece mi sbagliavo e perché Dio mi ha aiutato in questo senso, perché mi ha dato una figlia che secondo me è migliore del mondo e è anche bella, è qua. E io non so che dire, perché è un buon lavoro.
Sì, scusate, eliminiamo anche gli applausi, così facciamo. E ecco, avete capito che ci sono 3 parole di questo capitolo che noi mettiamo in discussione: orgoglio, onore, coraggio.
Buongiorno, mi chiamo Done e volevo fare una breve riflessione su una declinazione particolare di violenza, cioè è una violenza che non è strumentale, cioè non è funzionale all'ottenimento di un bene diretto. È una violenza che purtroppo accomuna tutti noi detenuti ed è la violenza che travolge i nostri familiari. Nel momento del nostro arresto, nel momento in cui facciamo scelte sconsiderate a causa soprattutto del nostro orgoglio, della nostra superficialità, è una violenza estremamente subdola, proprio perché travolge la vita delle persone che amiamo, che ci stanno vicino, che più ci amano, ed è subdola perché si aspettano tutto eccetto che essere tra noi. Sono persone che hanno speso tutto nella vita, hanno speso tutto in termini di tranquillità, di serenità, molte volte anche economici per aiutarci, tutti indistintamente in termini di lacrime. Io mi rendo conto, è difficile parlarne, io l'ho rimandato per tanti anni, io sono padre e ho la fortuna anche di avere ancora i genitori, e non è che mi sono accorto adesso, è che prima non volevo vedere, non volevo rendermene conto, non volevo vedere segnali che erano evidenti a chiunque. La prima volta che sono entrato in carcere, uno dei miei figli era molto piccolo, ma si leggeva chiaramente negli occhi dei bambini il loro smarrimento, la loro angoscia, il loro senso di abbandono in qualche maniera. Una volta ho chiesto a mio figlio: ma cosa vorresti? Io ero in carcere. Cosa vorresti tu? Ma io intendevo in termini di materiali, di giocattoli, di cose. E lui mi fa: ma io vorrei solo avere un papà e una mamma. Però io ancora non coglievo. Sono passati anni. Adesso nei colloqui sono molto più bravi a dissimulare il loro senso di frustrazione, però ci sono delle cose, delle piccole sfumature, dei particolari che un genitore può sentire e che danno l'idea dell'abisso che si è creato tra di noi. È una cosa che non si può colmare facilmente, non si colmerà mai, questo non lo dico per togliere la speranza a altri detenuti, altri come me, che magari si ripromettono una volta usciti ma recupero, ma rimedio. No, non è possibile. Non è possibile, lo dico, perché è giusto fare un bagno di realtà e confrontarci con i nostri fallimenti e il nostro disagio, il fallimento, il disastro che abbiamo creato i nostri cari. Questo perché io l'ho fatto dopo tanti anni, anche quando ero uscito, non volevo saperne di fare questo incontro con una parte che sentivo avere, diciamo, con la mia umanità, con il mio senso di, con la mia sensibilità. È venuto tardi, tuttavia io credo sia un percorso ineluttabile. Prima o dopo tutti noi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo fatto, con il male che abbiamo provocato. Questo però offre anche la possibilità, offre anche uno spiraglio. Questo percorso diventa irreversibile, ma offre, diciamo, una possibilità, perché nel momento in cui prendiamo coscienza si invertono anche le nostre priorità, si inverte la nostra visione della vita, del mondo, si staglia un orizzonte diverso verso cui tendere. Io credo in questo senso che sia necessario favorire, spingere affinché le persone nel carcere avviino un percorso profondo di ricongiungimento con la propria umanità, con la propria sensibilità. Questo è una delle più grandi, io credo, assicurazioni che possa avere la società nel momento in cui un detenuto viene di nuovo immesso in essa. È la più grande delle assicurazioni e diventa un nodo e un punto imprescindibile di ogni progetto serio, reale, di rieducazione, cosa che nessuno oggi è in grado di delineare neanche nei suoi punti essenziali. E oltretutto io credo nel lungo periodo un progetto del genere, un'operazione del genere, può portare anche allo sgretolamento di quel binomio che è carcere e emergenza politica, per far sì che la civiltà del carcere diventi un'ovvietà prepolitica. Grazie.
Niente è scontato, purtroppo, quando si parla di violenza, neppure l'idea così rassicurante che le donne siano sempre portatrici di una cultura antiviolenta. Il mito della vendetta, per esempio, che distrugge famiglie intere, in alcune regioni del nostro paese, così come in altri paesi, è spesso custodito è alimentato dalle donne, scrive Renate Siebert, autore del saggio Donne e violenza. Le donne del contesto rurale e tradizionale rivestivano un ruolo lontano dalle attività criminali come tali, per poi emergere in maniera eclatante nelle faide, nelle vendette, nell'incitamento alla vendetta e nella pedagogia della vendetta nei confronti dei figli. Renate Siebert, che ascolteremo tra poco, è una sociologa molto 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 famosa, nata a Kassel e ha studiato a Francoforte, allieva di Theodor Wiesengrund Adorno, vive e lavora a Cosenza e si occupa di questioni che riguardano il Mezzogiorno, l'area del Mediterraneo, con particolare riferimento a questioni di genere, di sessismo e di violenza mafiosa, ai temi del razzismo e del colonialismo. Fa parte di varie società e comitati scientifici e autrice di moltissime pubblicazioni molto importanti. La parola a Renate Siebert.
Allora, io vorrei brevemente partire dal titolo del nostro incontro per ragionare sul rapporto tra donne, mafia e violenza. Io personalmente ho cominciato a ricercare e riflettere su questi dessi ormai molti anni fa, a partire dal fatto che vivo in Calabria, che sono donna e che sento su questo tema nel profondo di me stessa una grande angoscia. Non paura, angoscia. Proprio per la minaccia diffusa che la signoria territoriale mafiosa rappresenta per tutti. Una forza violenta, insidiosa, che non scinde tra pubblico e privato, che pretende di dominare sulle attività politiche ed economiche tanto quanto che sulle relazioni fra le persone, le scelte di vita, di sentimenti, di movimenti, tutto. Il capomafia che si identifica con Dio, il mafioso che si solleva al piano di Dio. Ci sono, come dire, intercettazioni e anche testimonianze, per esempio Leo Luca Bagarella che dice: perché qua se c'è un Dio, quello sono io. Io ho il potere di togliere e di dare la vita. In tal senso quello delle mafie è un dominio a carattere totalitario che pone le sue leggi sospendendo tendenzialmente quello dello Stato e della società civile. Una forza che si erge a padrone della vita e della morte di tutti. Se io da cittadina qualunque e del tutto estranea a tali organizzazioni sento questo peso, mi chiedevo allora, cosa avvertono, sentono, scelgono le donne che conoscono questo dominio dall'interno? Sono donne come me, ma anche donne molto diverse da me. Dove sono i punti di contatto? Dove eventuali nessi, parentele, similitudini? Dove una diversità insormontabile? Partendo da questi interrogativi ho letto, studiato, ricercato svariati materiali. Sempre privilegiando, a proposito delle narrazioni, si diceva, le fonti biografiche o autobiografiche. Volevo capire il più possibile il vissuto di queste donne. Volevo fare un chiarimento preliminare, ma magari lo salto. Volevo solo sottolineare che è importante quando ragioniamo su tutto quello che è mondo mafia, che è un mondo a parte con le sue regole interne molto forti, che è sempre da tenere presente che si tratti di una criminalità specifica, non è una criminalità soltanto, diciamo così, comune, perché mira proprio a questo, quello che è molto bene stato definito come signoria territoriale, perché ha un insieme di capacità di dominazione che si basa sia sulle cose più moderne tecnologicamente parlando, economiche, finanziarie, eccetera, l'Andrangheta è un ottimo esempio, ma anche su questioni molto legate alla tradizione, al territorio, alla comunità, alla famiglia e così via. E quindi laddove c'è questa signoria territoriale, i diritti in un paese che è democratico come l'Italia, con tutto quello che possiamo criticare che non funziona, questi diritti individuali e collettivi sono sospesi. Questo credo sia molto importante. Sono ovviamente sospesi per tutti quelli che fanno parte di questo mondo a parte, ma non soltanto, perché questa egemonia sul territorio è anche una egemonia proprio sulla gente qualunque che ci vive. E questo credo sia molto importante, perché la mafia, le mafie sono società segrete, monosessuali, maschili, dove si può entrare soltanto attraverso un giuramento, quindi una scelta accurata che fa l'organizzazione, e in questa scelta si dà impegno tutto se stessi, i propri familiari, impegno all'organizzazione. E quindi si deve essere anche pronti a uccidere i propri familiari nel caso che c'è qualche cosa che in questa subordinazione non funziona. Ora, sono caratteristiche, come vedete, molto specifiche, e già l'idea, la realtà che si tratti di una società segreta monosessuale maschile, conferisce queste caratteristiche, conferiscono alla presenza femminile in ambito mafioso una particolare rilevanza. Per lungo tempo questo ruolo delle donne nelle mafie è stato sottovalutato e è rimasto in ombra. Silenti, sconosciute, il più delle volte si vedevano solo in occasione dei funerali, sempre vestite di nero, no? E è stata una iconografia portata avanti dalla mafia stessa, dall'organizzazione stessa, dagli uomini mafiosi, che faceva anche comodo, no? Perché fino a un certo punto tutte le attività che pure c'erano di queste donne non venivano indagate, non venivano riconosciute. Questa idea di donna tradizionale, un po' anche, come dire, ignorante, che non sa bene quello che fa quando mette una firma, per esempio, da prestanome, veniva abbracciato dalla magistratura stessa. Io poi mi sono interessato in particolare alla vita quotidiana in questo ambiente, che è da un lato, tra virgolette, normale, come la vita quotidiana di tutti coloro che vivono in una data situazione geografica, politica, e per un certo verso anche però molto, molto diverso. Questa specificità del vivere in questo mondo a parte è emersa con clamore soltanto a partire dalla fine degli anni Ottanta, perché attraverso la collaborazione con la giustizia, tutto quel processo di anche cambiamento dello Stato verso questo tipo di crimini, ha portato poi, attraverso il fenomeno dei collaboranti con la giustizia, a scardinare delle solidarietà familiari. E allora in questi conflitti molto vistosi e violenti dentro le famiglie, molto è apparso anche verso l'esterno. Quindi da allora noi possiamo capire più cose, osservare più cose. Innanzitutto i cosiddetti, diciamo tra virgolette, sempre pentiti, perché ce ne sono pentiti e poi ce ne sono pentiti meno pentiti. Innanzitutto spiegano quanto la loro vita da criminali, lo stesso fatto di aver ucciso frequentemente e con modalità atroci, sia stata vissuta da loro come perfettamente normale, alla stregua o meglio in parallelo con altre attività professionali. Appare la consapevolezza di aver vissuto in un mondo a parte, in questo processo, diciamo, della collaborazione. Questo emerge anche veramente come un ripensamento personale. Un mondo tuttavia ugualmente legittimato, almeno ugualmente giusto, tra virgolette, di quello della società più ampia. E questo dicono moltissimi collaboranti nelle interviste che gli sono stati fatti. Questo considerare l'uccisione, il mestiere dell'uccidere, come una professione come un'altra. Tale percezione di normalità, tuttavia, viene da pensare, deve essere frutto di un forte condizionamento dei modi di pensare e di sentire che segna i processi di socializzazione, sia quelli primari, da piccoli, per chi nasce e cresce in tale ambiente, sia quelli secondari, per chi viene a farne parte soltanto con l'affiliazione, che non a caso viene anche indicato come il secondo battesimo, l'affiliazione. L'abitudine a sentirsi un'elite, l'abitudine alla sottomissione all'autorità dei capi, l'abitudine alla violenza e innanzitutto l'abitudine al silenzio. Un silenzio nella comunicazione con gli altri e presumibilmente un silenzio nei confronti dei propri desideri profondi, della propria voglia di sentire e pensare. L'ingiunzione al non comunicare, che è una delle regole principe, nel contesto della società contemporanea, per definizione caratterizzata dalle realtà virtuali e dalla comunicazione, segna indubbiamente uno spartiacque tra società mafiosa e società democratica. Quanto in fondo tale ingiunzione al silenzio possa pesare psicologicamente si avverte nelle parole di parecchi collaboranti quando tematizzano che cosa è cambiato. L'ossessione della morte, si è sempre pronti ad uccidere, ma ciò comporta specularmente che si tema ad ogni momento di venir trucidati, porta a forme di vita materialmente e affettivamente claustrofiliche. Nemmeno dei propri familiari non ci si può fidare, no? C'è qualcuno che dice: la famiglia me la posso scordare subito in partenza, perché come è fatto e so che mentalità ha. Su capaci, cito qui, che magari mangiamo insieme e mi possono avvelenare pure. E lo fanno per salvaguardarsi la dignità e l'onore, racconta un collaboratore del gruppo Rina Provenzano. Tali ossessioni ovviamente aumentano nei membri dei clan perdenti. La vita quotidiana mafiosa, potremmo dire in sintesi, è segnata da una qualità della vita molto contraddittoria, sia sul piano materiale che su quello dei sentimenti. Predominante sembra essere il controllo sociale capillare, che appare come la proiezione sul territorio di un controllo ancora più marcato, quello sui propri affiliati e sui loro familiari. Le regole basilari sono quelle di eseguire fedelmente gli ordini e di sottomettersi alla gerarchia, pena di venire trucidati, e tutti lo sanno, è molto chiaro. Possiamo quindi ipotizzare che i singoli individui elaborino tali contesti in modi significativamente diversi a seconda che si tratti di giovani o di adulti. Quindi la questione delle generazioni credo sia molto importante a indagare in questo ambiente. O di uomini o di donne, la questione di genere. Nella decisione degli uomini di collaborare con la giustizia e ancora di più nel lungo e tortuoso percorso della collaborazione, alle donne spetta un ruolo preponderante, sia in positivo che in negativo. Sono spesso le donne, come ci dicono i magistrati, ad impedire all'ultimo momento la decisione di collaborare. La gestione della vita quotidiana, la mediazione tra ambiti diversi del mondo sociale, in particolar modo la mediazione tra mondo unico del passato e mondi plurimi del futuro, sono in larga parte dominio e fatica femminili. Presenze straniere nell'universo mafioso, le donne hanno sviluppato particolari capacità comunicative che le rendono preziose nei momenti di crisi e di cambiamento forte. Perché si tratta in qualche modo di percorsi di vita in bilico, e questo con la decisione della collaborazione emerge clamorosamente, in bilico davvero tra due mondi, no? Questo mondo assolutamente chiuso su se stesso e feroce nell'applicazione delle sue regole, che è il mondo a parte della mafia, e il mondo insicuro, incerto, ma aperto fuori da lì. quello normale, diciamo. E è molto interessante anche che in molti casi queste persone, attraverso queste scelte, cambiano moltissimo la propria sensibilità, cominciano a sentire paura, angosce, eccetera, che prima non avevano proprio possibilità di emergere. E qui vi leggo, perché mi sembra molto calzante, una breve citazione di un gruppo di psicologi che lavorano a Palermo con pazienti, a quel punto collaboranti, e loro scrivono: il collaborante vive nella paura giorno e notte. Un dato su cui riflettere: quando erano membri di Cosa Nostra e uccidevano, vivendo sempre con il timore di poter essere eliminata a loro volta dall'organizzazione, non avevano mai avuto problemi di paura, di ansia, di insonnia. Adesso capita loro di dormire male e poco, di popolare il sonno di sogni persecutori in cui qualcuno li uccide o li vuole uccidere. D'altronde molti di loro sono stati soldati, killer di mafia, esecutori non pensanti nell'uso sistematico del terrore. È come se questo oggi ripiombasse anche psicologicamente su di loro, come se si identificassero a posteriori con le loro vittime e si vivessero potenzialmente come una di loro. Credo che questo, anche leggendo molti testi di conversazioni con collaboranti, emerge fortissimamente in tutte le testimonianze. Ciò che queste testimonianze indirettamente illustrano ancora una volta è l'incredibile, io l'ho chiamato una anestetizzazione delle emozioni e dei sentimenti che viene richiesto e imposto agli affiliati. Non c'è spazio per le emozioni durante il lavoro. Il mestiere di uccidere richiede freddezza e inaffettività. L'educazione mafiosa non come socializzazione a diventare non persone, la violenza come forma di indifferenza per l'altro. Non persone che acquistano una perfetta capacità professionale ad eliminare altre non persone. Disponibilità e capacità di uccidere sono presupposto dell'affiliazione e come tale questo aspetto particolare della formazione della personalità appare centrale nella socializzazione in ambiente mafioso. E banco di prova per queste conquiste è la capacità di uccidere i propri figli e i propri parenti stretti. Ma gli uomini sanno anche che tale anestetizzazione delle emozioni nel caso delle donne in linea di massima non funziona. La loro diffidenza, quella dei mafiosi, lo dicono in tutte le testimonianze, verso le donne, è segno di tale consapevolezza. L'ingresso nel mondo della mafia impone che Thanatos vinca su Eros. L'educazione mafiosa è riuscita quando la morte predomina anche in tutte le espressioni della vita quotidiana, dal pranzo in famiglia al rischio di avvelenamento alle occasioni di divertimento. La rinuncia pulsionale al servizio di una gelida volontà di potere. Da mafiosi, usurpando un potere simile a Dio, come diceva Bagarella, questi uomini erano scanciati dal principio dell'alterità. Ora, da pentiti, sentono tutto il peso delle umane relazioni. Paure e gioie, preoccupazioni e speranze, il prezzo, in qualche modo, della libertà. Ora, cosa ci raccontano indirettamente le storie dei collaboranti rispetto alle donne presenti in questo mondo a parte? La loro situazione è diversa, quella delle donne. In generale non agiscono la violenza in prima persona, tuttavia la conoscono. Sanno che c'è e per il loro ruolo centrale nella vita quotidiana svolgono una funzione importante nell'integrazione dell'anomalia della violenza nella normalità di ogni giorno. La donna è fondamentale per trasmettere il pensiero del padre, che si sintetizza nelle priorità dell'organizzazione. Per il resto gli uomini vogliono le loro donne mute, sottomesse e prive di desideri. da intercettazioni ambientali e telefoniche, da racconti autobiografici di donne collaboratrici della giustizia, sappiamo che loro sono perfettamente a conoscenza delle forme e dei livelli di violenza che i loro uomini agiscono in prima persona. Non solo sanno, ma spesso intervengono anche durante le fasi successive alle uccisioni, nascondendo, lavando e eliminando le tracce di sangue. Ne discutono fra di loro ed emerge l'immagine di donne spesso incattivite e feroci quando si tratta di eliminare persone delle fazioni nemiche, mentre diventano luttuose, vendicative e rivendicative quando sono state uccise persone della propria famiglia. In non pochi casi, tuttavia, può nascere il dubbio che tale ferocia sia anche generata dal dover subire costantemente angherie e violenze sul proprio corpo. Che la violenza criminale, per così dire professionale, dei loro uomini, mariti, fratelli, padri, si prolunghi entro le mura di casa, diventando violenza sessuale, violenza domestica, non è un segreto. Ci sono donne le quali, per non aver più sopportato la violenza privata, prima ancora di quella criminale, sono diventate collaboratrici della giustizia. Un esempio estremo è il caso di Rita Di Giovine, che racconta il suo calvario. Lei veniva violentato dal padre dall'età di 7 anni in avanti, con la connivenza degli altri familiari, veniva picchiata e violentata, finché non ha partorito un figlio dal padre, e a lei, a lei è stato detto questo al momento della collaborazione, hanno detto questa cosa al figlio, quindi una violenza molto forte. Questo noi l'abbiamo sia nelle donne della 'Ndrangheta, dove abbiamo recentemente, avrete letto il caso di La Garofalo sui giornali, eccetera, molti casi, e anche molti casi fra le donne delle altre associazioni criminali. In generale osserviamo che i mafiosi diffidano delle donne come persone concrete e di tutto ciò che appare femminile come qualità. Questo è importante, loro hanno diffidenza sia verso le donne concrete, proprio per il fatto che dicono nel caso delle donne non c'è omertà che tenga, non c'è silenzio quando è toccato un'emozione forte, che soprattutto i figli che vengono toccati, eccetera, quindi diffidenza. Però nello stesso tempo c'è una fortissima discriminazione e diffidenza verso le qualità femminili, e soprattutto diffidenza verso le qualità femminili negli uomini, da lì anche uomini che, per esempio, omosessuali dentro il contesto mafioso sono stati uccisi per essere omosessuali, no? Perché lì la componente femminile faceva paura. Lì poi ci sarebbe tutto il discorso della divisione tra la madre dei miei figli, la donna di mafia deve essere la madre dei miei figli, quindi desessualizzata, no? E questo consente di odiare o comunque di discriminare e di disprezzare tutto quello che sono le donne, non le madri, ma le donne. Forse finisco qui perché... una ultimissima parola, ecco sì, l'ultimissima. Io concludo con questo lo dico ancora perché è importante. In rapporto alla violenza, il ruolo delle donne nei contesti di mafia appare segnato da una serie di paradossi. Il ruolo del normalizzare la violenza è intriso di violenza esso stesso. Le loro strategie, che ho sintetizzato nel concetto dell'astuzia dell'impotenza femminile, le consegnano alla violenza dei loro uomini, anima e corpo. Nella tensione tra cosa essere e cosa apparire, l'astuzia dell'impotenza femminile è fondata sull'esigenza delle donne di ribadire con forza la propria impotenza, cioè di dire l'uomo è colui che è il migliore, che è il più bravo, che è forte, noi siamo delle povere donne, no? Questa è l'astuzia però, no? Che in qualche modo evita le contestazioni sui reali rapporti di forza. Tale atteggiamento richiede però, a mio avviso, e vedendo queste storie di vita, costi molto elevati sul piano emotivo e identitario. È come se la psiche femminile, in questo doppio gioco, mettesse in scena uno scacco matto di cui rimane traccia nel rapporto con se stesse e con le altre donne. Si potrebbe dire che siamo di fronte a una colonizzazione patriarcale da parte delle donne stesse, del proprio mondo interiore, al fine di tenere sotto controllo nel mondo sociale le conseguenze del patriarcato reale in cui vivono e dove c'è una distribuzione del tutto asimmetrica del potere. E allora io penso che la più grande violenza delle donne in queste situazioni, al di là della loro collaborazione criminale diretta, consiste probabilmente in questa attiva complicità con la propria subordinazione. Ecco, questo e finisco.
Ringrazio tantissimo per questa lucidissima relazione. Mi sembra molto importante che sia stata richiamata questa lettura antropologica della mafia, perché oggi si tende sempre di più a pensare alle mafie liquide, cioè come mafie che muovono grandi patrimoni, e invece questi aspetti diciamo antropologici rimangono decisivi, soprattutto quando ha parlato del mestiere di uccidere di una professione come un'altra, e questa socializzazione alla violenza, quella che noi Lorenzo, Natale e io chiamiamo violentizzazione, sembra che sia uno degli aspetti molto importanti, come quello che ha riguardato l'integrazione dell'anomalia della violenza nella vita quotidiana da parte delle donne. Grazie molte.
Allora, adesso apriamo il capitolo che è il più duro, che è la violenza che cancella le donne. E, beh, lo apriamo con una testimonianza che ovviamente è difficile per poi ragionare davvero, perché guardate, io lo dico subito, noi troviamo questa parola, noi intendo dire la redazione, questa parola femminicidio brutta, no? Non ci piace. E non ci piace il modo in cui si semplificano realtà che sono troppo complicate. Allora parliamone di più e parliamone fuori da questa logica, perché pensare che si risolva questo problema con pene diverse, con l'ergastolo per una realtà così, di reati così complicati, così duri, difficili da capire, secondo noi è veramente una follia. Adesso...
Buongiorno a tutti. Non è senz'altro uno dei temi più facili da affrontare. Ma la violenza che cancella le donne è qualcosa che va comunque affrontato. Bisogna trovare i sistemi per cercare di fermarli. Per me è il crimine più assurdo che possa un uomo fare. Che possa fare un uomo. Soprattutto nel mio caso, facendo le mie considerazioni personali, quando vai a rivisitare quello che ti accorgi dopo, quello che hai combinato, brutta parola che usiamo e che non dobbiamo usare, ma quello che ho definito annullare la vita di una persona, a una persona con la quale sono stato insieme 35 anni, siamo quasi cresciuti assieme a questo punto e abbiamo condiviso tanti obiettivi. Li abbiamo raggiunti con soddisfazione, crearsi una famiglia, avere un figlio. Non trovare nessuna motivazione che potesse portare a questo gesto, purtroppo è venuto da una sera di felicità a un dopo che mi sono risvegliato con la consapevolezza subito di quello che avevo determinato, la distruzione di una famiglia. E questo già di per sé sconvolge me, ma ha sconvolto di più molto probabilmente il fatto, ripeto, che ho determinato la morte prematura di mia moglie. Questo è un qualcosa che non lo potrai mai dimenticare, te lo porterai sempre dentro. E oltre ad aver perso una moglie, ho perso anche una mamma, perché ha lasciato un figlio che ora vede un papà lontano per diversi anni. E a volte gli studenti, gli incontri che facciamo, che sono molto utili anche per noi per riflettere, per dare delle risposte sincere, ti chiedono: ma non potevi pensarci prima? Non è un fatto che uno possa farlo, perché molto probabilmente in quel momento c'è qualcosa che sovrasta tutto. Ci sono forse in estate delle paure, qualcosa, non lo so, è ancora bene da chiarire, che non ti portano a programmare niente. Non lo puoi programmare una cosa del genere, perché se fosse quello che si è inculcato nella testa, quello di distruggere tutto, non pensi a un carcere, non pensi a una pena. Ecco che allora, quando sento a volte parlare dell'ergastolo, non penso che sia la soluzione del problema. E secondo me la soluzione è quella di ascoltare e mettere assieme tanti casi come i miei, rifletterci seriamente, valutare, trovare i punti che magari ricollegano e diffondere questa immagine fuori, non quella delle violenze, non ripetere giorno per giorno quelle fastidiose cose che tolgono la parte di civiltà all'umanità. E questo ci penso molto spesso, volentieri, e sarei disponibile, non so, in qualsiasi modo per affrontare questo tema, ma per arrivare veramente poi a diffondere forse un'educazione, a prevenire in questo modo, perché con l'ergastolo secondo me non si previene niente. C'è chi fa questo passo strano, chi si muove senza sensazioni e non percepisce il male che fa, non penso al carcere e neanche a quanti anni gli daranno. E nella mia carcerazione, anche prima di arrivare al processo, non ho mai pensato a quanti anni mi avrebbero dato, lo dico sinceramente, ma il pensiero era quello di che quello che avevo creato, un vuoto attorno a me, non c'era più mia moglie, non ho più vicino mio figlio, anche se ci sono le opportunità, si sono verificate fortunatamente, e devo ringraziare anche qualcheduno perché anche questo è avvenuto. E quindi secondo me insistere sull'analisi di questi casi, che forse in questa maniera riusciamo a fermare questa strage, che è veramente una strage. Cancellare le donne, sì, è un cancellare, ma veramente è il crimine più assurdo che ci possa essere. Questo è, mi fermo qua. Direi che...
Grazie. E la parola adesso va alla dottoressa Fanny Marchese, che è con noi per parlare di un'esperienza che per i milanesi ha un significato particolare, perché la creazione da parte della dottoressa Alessandra Kusterman, che come è stato preannunciato oggi non può essere presente, del Centro contro la violenza sessuale, del Centro contro la violenza domestica, a cui si è aggiunto recentemente lo sportello per bambini e adolescenti maltrattati, è, come dicevo, per Milano un fiore all'occhiello. Per quello che può valere, però vale, nel 2010 è stato assegnato l'Ambrogino d'oro a appunto all'equipe che lavora dentro a questa struttura. Io do subito la parola, non voglio prendere altro tempo, e credo che ci verrà raccontato come si struttura questa esperienza.
Sì, buongiorno a tutti. Appunto, sono Fanny Marchese, sono assistente sociale e lavoro al soccorso violenza domestica e sessuale della clinica Mangiagalli. Beh, non nascondo che è abbastanza emozionante per me, che mi occupo di donne vittime di violenza, intervenire dopo questa testimonianza, quindi perdonerete un po' di titubanza. Due parole su che cos'è questo servizio. È un servizio che sta all'interno di una struttura ospedaliera, nasce nel 1996 come soccorso violenza sessuale, è un servizio che sta essendo appunto collocato all'interno di un pronto soccorso ostetrico ginecologico, come potete immaginare sta aperto e funziona 24 ore su 24, nasce su volontà della dottoressa Kusterman e con la collaborazione poi di Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'ASL eccetera, per accogliere le donne vittime di violenza sessuale e per prestare a queste donne fin da subito l'assistenza sanitaria necessaria, ma non solo l'assistenza sanitaria, perché quando si subisce un trauma di tale natura è abbastanza scontato pensare che abbiamo sì un corpo ferito, ma abbiamo anche un'anima che da subito va curata. Il servizio negli anni si è ampliato e dal 2007 abbiamo cominciato anche ad occuparci di violenza domestica. È un servizio costituito da quindi un'equipe di personale sanitario, ginecologi, medici legali, infermiere, ostetriche e da psicologhe e da assistenti sociali che si occupano quindi non strettamente della parte sanitaria, ma di tutta quell'altra parte che è necessaria e di cui poi vi parlerò, e siamo anche supportati da un gruppo di avvocati che assiste le donne sia in sede civile che in sede penale, perché occuparsi di violenza, a me piace più dire di violenza di genere, è un problema estremamente complesso e richiede l'intervento di varie professionalità. Come potete immaginare, io porterò qui il punto di vista delle donne, questo è quello che noi facciamo, questo è quello che ci è chiesto di fare, accogliere le donne vittime di violenza. Lo premetto, questo non vuol dire, anzi, che non ci interessa lavorare con gli uomini, anzi io credo, e non solo la nostra equipe crede, che possiamo affrontare e superare il tema della violenza di genere solo facendolo insieme. E anche però vero, io ritengo che ci sono dei momenti in cui ci sono dei luoghi che hanno un compito predefinito. Quando una donna è vittima di violenza ha bisogno di trovare un posto dove si sente accolta come vittima. È un posto dove necessariamente deve trovare qualcuno che crea con lei un'alleanza, che la crede, che la supporta, eccetera. Questo luogo io non penso possa essere lo stesso luogo in cui si prendono in carico anche gli uomini che hanno agito delle violenze, che si sono assunti le loro responsabilità, che vogliono essere curati. Credo che sia abbastanza semplice, no? Capire il perché. Sono momenti e cose diverse, no? Volevo appunto solo fare questa premessa. Quindi vi dicevo, il nostro servizio è un servizio che sta aperto ed è in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 17, ma quando chiudiamo abbiamo una reperibilità 24 ore su 24. Siamo a disposizione quindi di tutto il personale sanitario dell'ospedale, delle forze dell'ordine. Il nostro servizio è centro di riferimento regionale sulla violenza sessuale, per cui tutte le donne che subiscono una violenza sessuale, diciamo in Regione Lombardia, entro una certa distanza, ma vengono portate al nostro centro, dove appunto trovano anche la possibilità sia di avere un'accoglienza specializzata, ma di poter fare anche appunto degli accertamenti sanitari e medico-legali che sono estremamente importanti, no, per tutto quello che verrà dopo. Il nostro pronto soccorso generale è un pronto soccorso a cui le donne vittime di violenza domestica vengono accompagnate dal 118 quando interviene, e i medici del pronto soccorso possono avvalersi della nostra collaborazione, come vi dicevo, 24 ore su 24. Quindi questo è un po' quello che facciamo. Parliamo, appunto, come vi dicevo, cercherò di portarvi il punto di vista delle donne, se riesco a far scorrere le slide. Ne salto qualcuna, quindi so che farò un po' impazzire il signore che cerca di seguirmi, ma sono tante. Allora, parliamo, come vi dicevo, io preferisco parlare di violenza di genere più che di violenza domestica, perché va detto, quando, soprattutto per quanto riguarda la violenza sessuale, è vero, noi vediamo anche degli uomini che hanno subito violenze sessuali, quindi una parte dei nostri accessi sono anche uomini vittime, ma hanno subito violenze sessuali da altri uomini. Per questo vi dico che diciamo, questo è un problema di genere. Diciamo, è importante capire che quando parliamo di violenza domestica parliamo di un problema complesso, parliamo di una situazione appunto in cui possono esserci percosse, ci può essere violenza fisica, ci può essere solo, a volte anche solo, violenza psicologica, ci possono essere minacce, ci può essere violenza sessuale, e lasciatemi fare una precisazione. Spesso le donne, le stesse donne, non riconoscono la violenza sessuale che avviene all'interno del vincolo matrimoniale, della convivenza, eccetera. Quando sono costrette dal proprio marito o compagno a subire dei rapporti sessuali, ad avere dei rapporti sessuali, quando loro minimamente non lo vogliono e non lo desiderano, non gli viene neppure in mente che potevano sottrarsi, che questa in qualche modo era una forma di violenza, perché le donne stesse considerano questo, come dire, un dovere coniugale. Quindi diciamo, violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, spesso queste forme di violenza si associano fra di loro, e non dimentichiamo che in queste situazioni familiari vi è un'altra forma di violenza che nasce e che si sviluppa, che è quella che è la cosiddetta violenza assistita, cioè la violenza di cui sono vittime i figli di questa coppia, che continuamente sono esposti a atti di violenza, anche laddove loro appunto non subiscono e non sono mai maltrattati, però ricevono un grave danno psicologico ad assistere continuamente a queste violenze. Una delle prime cose che noi facciamo nel nostro lavoro è quello di cercare di distinguere le situazioni che sono delle situazioni di conflittualità da delle situazioni di violenza. Quelle situazioni in cui vi è una conflittualità, a volte un'alta conflittualità, che può magari anche essere stata caratterizzata da un unico episodio di violenza, è chiaro che vengono approcciate in una maniera diversa, e sono tutte quelle situazioni su cui magari si può intervenire con altri interventi, no? Come per esempio tutti gli interventi di mediazione. Le situazioni che arrivano da noi sono situazioni invece caratterizzate quasi sempre da violenze reiterate nel tempo. Quando veniamo allertati dai medici del pronto soccorso, sono già loro stessi a fare un primo screening, no? Perché accolgono la donna, e molto spesso già raccolgono appunto un racconto non solo dell'episodio dell'aggressione avvenuta poche ore prima che ha portato la donna al pronto soccorso, ma anche di episodi pregressi. A volte le donne non raccontano gli episodi pregressi, ma come dire, la tecnologia in questo caso ci aiuta, no? Perché un'altra cosa che abbiamo concordato con i medici e con gli operatori del triage è quello di verificare immediatamente se la donna ha fatto altri accessi presso il nostro ospedale e se sì, per quale motivo. Quindi, come vi dicevo, le situazioni di cui noi ci occupiamo e che arrivano da noi sono situazioni in cui la violenza è già in corso. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Che cosa è prioritario in quel momento? In quel momento è per noi assolutamente necessario fermare la violenza, perché un po' forse me lo ha anche richiamato la testimonianza di poco fa, no? Ci sono quelle situazioni che sfociano poi nei famosi femminicidi, questa parola che non amiamo, poi quando le vai ad analizzare, no? Molte di queste erano situazioni in cui si poteva fare qualcosa prima, si potevano fare tante cose prima. Quindi quello che, come dire, noi siamo chiamati a fare nel momento in cui le donne arrivano da noi è cercare in qualche modo di fermare la violenza. Poi tutto ciò che è riparabile lo ripariamo, no? Ma in quel momento bisogna appunto fermare la violenza e valutare il rischio che la donna corre in quel momento. Quando la violenza può iniziare all'interno di una coppia, all'interno di una relazione di convivenza o di un matrimonio, può iniziare quando ci sono dei momenti di crisi, dei momenti di crisi familiare, dei cambiamenti di vita all'interno della coppia. Per esempio, uno dei momenti purtroppo più diffusi di inizio di esordio della violenza è la gravidanza. Noi che lavoriamo all'interno di un pronto soccorso ostetrico ginecologico, questo problema lo tocchiamo con mano. La donna è in una situazione di maggior dipendenza quando è in gravidanza, sia affettiva che economica, aumentano le responsabilità, le preoccupazioni in entrambi, è una condizione a volte estremamente stressante. A volte gli uomini sentono di non essere più al centro dell'attenzione della donna. Un altro momento estremamente delicato in cui può iniziare la violenza o manifestarsi in una maniera molto grave è quando le donne decidono di separarsi, quando decidono di porre fine a una relazione che considerano conclusa, che considerano non più tollerabile. E le donne, vi dico questo perché poi lo vedremo, questa cosa la percepiscono. Io ho ormai incontrato purtroppo centinaia di donne, no? Molte di queste alla separazione ci avevano pensato, ma appunto non avevano gli strumenti, non avevano le risorse e soprattutto avevano paura, perché in un certo qual senso un pensiero che spesso le donne hanno è quello che restare lì e controllare chi ti fa del male è meglio che non sapere dov'è, che non sapere quando può arrivare, no? E che quindi può diventare più pericoloso successivamente. Fatemi dire un'altra cosa, molto spesso quando andiamo in giro molti ci chiedono: ma perché le donne non denunciano, perché le donne non chiedono aiuto, perché non si muovono prima? Allora proviamo un po' a cercare di capire insieme perché. Molti autori l'hanno studiato e naturalmente le situazioni di violenza domestica non sono delle situazioni in cui come dire, c'è violenza tutti i giorni. Solitamente si parla di un cosiddetto ciclo della violenza, che appunto è da intendersi. Va bene, mi metto, scusate. No, ma dobbiamo tornare indietro, scusate, sono io che faccio un po'. Allora, quindi stavamo dicendo perché le donne non se ne vanno e perché le situazioni. Ok, sì, e perché queste situazioni si protraggono per moltissimo tempo. Perché queste situazioni hanno un ciclo. Un ciclo per cui l'uomo è violento, può essere appunto, anzi diciamo solitamente la situazione è preceduta da una crescita di tensione all'interno della coppia, poi vi è una manifestazione della vera e propria violenza, poi successivamente all'esplosione della violenza, qui in questa slide non è questa, va bene, e comunque c'è una cosiddetta fase di riconciliazione, c'è un momento in cui gli uomini chiedono scusa, chiedono perdono, e le donne che molto spesso, cioè che quasi sempre vogliono bene ai loro compagni, li hanno scelti, li hanno sposati per amore, pensano che la cosa importante sia tenere unita la famiglia per il bene dei figli e pensano che quell'uomo possa cambiare, accettano le scuse, accettano il perdono, no? E come dire, il ciclo ricomincia, no? Questo è un po' un motivo che fa sì che le donne, come dire, stiano lì. Visto che mi è rimasto pochissimo tempo, scusate, vado, corro velocemente a... allora appunto dicevamo, le donne non se ne vanno perché sperano sempre che il proprio compagno, marito possa cambiare e perché lui non è sempre quella persona violenta, perché sono poi donne che... a causa del protrarsi della violenza fisica, verbale, psicologica, ormai si sentono completamente impotenti, non pensano che possa esserci un'altra strada. Molto spesso sono donne che hanno appreso l'impotenza fin da bambine, se hanno una storia familiare di un certo tipo, e sappiamo che questo spesso è così. A volte hanno problemi appunto pratici, non sono indipendenti dal punto di vista economico, perché dobbiamo dirlo, certo tante cose sono cambiate, ma ancora molto spesso le donne stanno in una situazione appunto di dipendenza economica. Pensiamo a tutte quelle donne per esempio che hanno che hanno lavorato per tantissimi anni e che lavorano all'interno di un'impresa familiare, prestano la loro attività, lavorano, non sono retribuite, non parliamo dei contributi e di un futuro pensionistico, hanno naturalmente svolto anche la loro attività casalinga, e all'interno di quella relazione che subiscono la violenza domestica, voi capite che pensare di separarsi, andare via eccetera, vuol dire ricominciare da zero, non sapere da che parte girarsi. Spesso appunto c'è questa idea, sto con lui per i miei figli, per i figli, perché questo della famiglia unita è purtroppo ancora un mito che dobbiamo in qualche modo un po' sfatare in queste situazioni naturalmente. E ci sono ancora una serie di condizionamenti culturali e psicologici per cui le donne stesse pensano è meglio, non posso separarmi, non è bene separarsi. Spesso le famiglie di origine danno questo tipo di messaggi, e poi soprattutto, e qua concludo, molto spesso le donne non chiedono aiuto perché hanno paura, perché hanno paura, certo perché a volte non sanno dove andare, ma perché hanno paura, ricevono minacce e molto spesso la violenza è accompagnata anche da questa minaccia. Se denunci, se chiedi aiuto, perderai i tuoi figli, te li porterò via, ammazzerò te e ammazzerò tutti quanti. Avrei molte altre cose, ma grazie.
Grazie alla dottoressa Marchese. Attraverso i centri antiviolenza non racconto soltanto cosa fanno gli uomini alle donne, ma anche quanto le donne siano corresponsabili di questo stato di cose. Come dietro ogni uomo che picchia ci sia innanzitutto una madre che l'ha messo al mondo e poi delle maestre che lo hanno istruito, delle sorelle che lo hanno fatto passare per primo e infine una compagna che, ognuna a suo modo, si è fatta vittima. Come, cioè, la società legittimi la violenza. Sono parole di Francesca Archibugi, regista e sceneggiatrice che ha esordito nella regia con Mignone Partita nel 1988. Io devo dire che dopo 20 anni che è uscito Il grande cocomero nel 1993 ho finalmente l'opportunità di esprimere tutta la mia gratitudine, perché adesso il microfono io e quindi posso parlare io, ho il potere, perché questo film nella mia cosmologia, come la definisco, ha avuto un esito importantissimo, ha veramente rafforzato il desiderio poi di andare avanti a fare quello che ho fatto. Archibugi, nel film Il grande cocomero, affronta il difficile tema della neuropsichiatria infantile attraverso il ritratto della famiglia infelice di una dodicenne epilettica. È la storia del neuropsichiatra infantile Marco Lombardo Radice e la sua esperienza al reparto di Via dei Sabelli di Roma. Questo film ha vinto numerosi premi. Non posso elencare tutti gli altri film, anch'essi prestigiosissimi, di Archibugi. Vorrei ricordare soltanto che del 2012 è il docufilm Giulia ha picchiato Filippo, con Scamarcio e Trinca, insieme a un toccante collage di testimonianze prodotto dal Ministero delle Pari Opportunità e trasmesso da Rai 1 per la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Vince il Peace Award sotto il patrocinio dell'UNICEF nella 17ª edizione del Festival Capri Hollywood.
Buongiorno a tutti. E, insomma, come immaginerete, il mio intervento sarà diverso, non sono un'esperta del settore. E, mi sono avvicinata a questo tema della violenza sulle donne perché è stata un'occasione che mi è stata offerta da un'associazione che si chiama Differenza Donna e che gestisce i centri antiviolenza della provincia di Roma, del comune della provincia di Roma. Naturalmente mi sono avvicinata a quest'idea con il cervello pieno di tanti luoghi comuni, quindi la prima informazione è stato proprio quello di disgregare delle credenze che credevo di avere ed è stato molto interessante. In questo periodo si parla molto di violenza sulle donne e delle mie amiche spiritosone, cini, che mi dicono sempre, dice, ma cos'è all'improvviso questo femminicidio, non parlate d'altro. In effetti è importante approfondire nel momento in cui si solleva un interesse, ma questo interesse bisogna sempre ricordare che viene da certi numeri mostruosi. E di cui il nostro paese, fra l'altro, è tristemente capofila. Quando ho fatto la ricerca di questo lavoro, mi è stata data completamente carta bianca dalle organizzatrici di Differenza Donna, che ho conosciuto bene approfonditamente e dalle quali mi sono fatta guidare, che non ringrazierò mai abbastanza. mi sono resa conto che i luoghi comuni più forti che io stessa per prima avevo era che molto spesso avveniva una violenza tramite l'amore, cioè era un atto inspiegabile che avveniva in un caso di raptus. Andando invece spesso a analizzare le storie, non era così, era la stragrande, naturalmente anche questo accade, però la stragrande maggioranza delle volte si innesca quello che anche, diciamo, l'ha chiamato in un modo diverso, ma invece viene chiamata internazionalmente la spirale della violenza, cioè che ha proprio dei passaggi che sono di rapporto uomo-donna che sono anche riconoscibili all'inizio. Cioè ha delle fasi il rapporto fra l'uomo, io sto parlando di violenza domestica e non di violenza di genere, perché anche questo bisogna fare una distinzione. Cioè io sto parlando di quello che succede fra le quattro mura, non quello che succede a tutte le donne magari attraversando un bosco per mano di un estraneo. Cioè questa spirale della violenza che comincia sempre nello stesso modo, cioè con un amore molto romantico, e dove una donna perde completamente la testa perché non è mai stata trattata così bene, e che piano piano si stringe secondo delle tappe che sono sempre uguali, in una specie di coercizione dapprima psicologica e poi via via violenza diciamo fisica, fino ad arrivare all'omicidio, diciamo all'assassinio, che è neutro, possiamo dire, se non vogliamo dire femminicidio. Insomma, io credo che avendo coscienza e riconoscendo queste tappe ci si possa semplicemente fermare prima. E una di queste tappe, e credo, vedo che ci sono molte donne qui dentro, tutte le possono riconoscere, è quel mobbing occulto che viene fatto dentro casa. È quello che è la prima cosa che va rotta, il mobbing familiare, cioè nel fatto che molto spesso le donne vengono piano piano discriminate a loro stesse. E naturalmente questa cosa, Ornella, che è un'amica da tanti anni e con la quale diciamo avevo progettato un film che poi ho abbandonato, ambientato in carcere, che mi ha fatto incontrare dei detenuti anni fa, eccetera, quindi mi ha detto: cerca di parlare, se puoi, diciamo, del contesto antropologico. Ed è quello che, diciamo, era nella breve introduzione che ha detto. Questo mobbing familiare che porta fino alla violenza, in realtà è del tutto supportato dalle donne di contesto. Cioè bisogna anche accettare una cosa, e che sono riuscite a farle delle grandi femministe e grandi pensatrici. Nell'anima femminile c'è una grandissima componente antifemminista. Soltanto aprendo gli occhi su questo, bene spalancati, con quella che Carla Lonzi chiamava l'autocoscienza, cioè il fondamento del lavoro sul femminismo, uno può accettare e riconoscere in se stessa anche quello che di aberrazione antropologica fa nei confronti delle altre donne. E voler rinchiudere il rapporto fra le altre donne in una specie di parnaso di sorellanza fasulla, e purtroppo è quello che tanto femminismo storico ci ha impedito di progredire e fare dei passi avanti. Cioè il rapporto fra donne è molto complesso, è bello per questo, perché, ma non soltanto la solita rivalità che viene raccontata così, è qualcosa di molto complesso, soprattutto con un uomo al centro, e quindi io ho due figlie, ho anche un maschio, con le figlie il rapporto nei confronti del padre, e poi la madre dell'uomo, e poi le sorelle, e poi le colleghe. Cioè molto spesso l'assassinio di una donna avrebbe potuto essere riconosciuto, denunciato, sollevato e aiutato da tutte le donne che ci sono state intorno e che non hanno voluto vedere, semplicemente perché
il percorso dell'uomo violento. Poi, se ho ancora 5 minuti, vorrei parlare un attimo del mio prossimo progetto che riguarda questa cosa sulla violenza. Farò anche un film normale adesso, non mi sono specializzata. E, è molto importante riconoscere che gli uomini, diciamo, nella cultura giustificazionista avviene il massacro. Cioè gli uomini sono tendenzialmente sempre giustificati, perfino dai giornali. Perché dire un raptus di una persona tendenzialmente molto normale e, come dire, e non violenta è voler comunque, che ovviamente esistono, ma voler dipingere così è un modo per giustificare perennemente, diciamo, il fatto che esista la violenza domestica e la violenza di genere dell'uomo sulla donna. Cioè gli uomini nei confronti delle donne sono violenti, sono più violenti di quanto non lo sono le donne. Su questo bisogna mettersi d'accordo e ad accettare questa cosa, perché invece sui giornali molto spesso nell'informazione viene raccontata come sempre un caso eccezionale. Non è un caso eccezionale, la violenza si può fermare fino soltanto a un tipo di mobbing psicologico che tutte conosciamo e alle quali tutte dobbiamo, come dire, difenderci, e arrivare fino alla degenerazione. Adesso io mi vorrei occupare di un documentario che parli dal punto di vista degli uomini, cioè vorrei andare a intervistare, far parlare gli uomini che hanno commesso violenza. Anche qui, diciamo, non ho ancora cominciato questo lavoro e mi immagino, perché i documentari sono, diceva Rossellini, sempre utili, perché tu impari, non è che stai lì a dire una cosa agli altri, vai lì, fai delle interviste e cerchi di capire, spero di contrastare e di sgretolarmi dei luoghi comuni che ancora non so di avere. Quello che fino adesso ho capito che è molto difficile intervenire su un uomo violento. Lo dico qui e lo dico con un brivido, nel senso che abbiamo avuto una testimonianza molto toccante di un uomo incredibilmente mansueto. Però studi di tutto il mondo ci stanno dicendo che è molto difficile, si può prevenire la violenza ma non riconvertire un uomo violento. E questo è avvenuto in Canada, in Danimarca, in Inghilterra, cioè addirittura le mie adoratissime operatrici di centri antiviolenza, che ho già cominciato a sentire anche per questa cosa, sostengono che gli sportelli, l'ascolto, le cose sono drammaticamente risorse buttate, perché spesso vengono utilizzate soltanto per ottenere degli sconti della pena, cioè dei finti pentimenti, perché nella sostanza. Allora io sto dicendo questa cosa in un carcere, mi rendo anche conto della sgradevolezza di quello che posso dire, no? Non sono così insensibile. Ma io sono profondamente mi sento di dirlo a cuor leggero, perché sono profondamente contro la cultura carceraria. Cioè, non credo che il carcere serva a niente a questo genere di problemi. Quest'idea molto spesso, purtroppo, anche della sinistra, buttarli dentro in una cella e poi buttare le chiavi, è una cosa che secondo me non ha senso. Però unire queste due cose, cioè il fatto che molto spesso non è il carcere il posto dove devono stare le persone che commettono un certo tipo di reato, a meno che non siano reiteratamente violenti, tanto per cominciare, ma anche il fatto che il percorso del pentimento spesso non è radicato e profondo, perché riguarda tutta una serie di altre questioni che bisognerebbe analizzare magari da un punto di vista più psicologico e psichiatrico, e che comunque diventano, e io in questo mi sento un po' portavoce delle operatrici che lavorano sul campo della violenza, rientrano quasi sempre in quella terribile omertà giustificazionista che permette all'uomo violento, giustificazionista da parte, diciamo, della società, che permette all'uomo violento di continuare a perpetrare i suoi delitti.
pericolo.
Marina,
un attimo, sì, io perché ci sono dei ha detto delle parole molto forti e soprattutto la questione dell'atteggiamento manipolatorio nei confronti delle istituzioni. Io sono un docente universitario, ma anche orgogliosamente un practitioner, e quindi lavoro sul campo. Voglio sottolineare per tutte le persone che sono qui che uno degli aspetti più difficili, più complessi, ma anche più affascinanti del nostro lavoro è quello di raccogliere questo atteggiamento manipolatorio e utilitarista per trasformarlo in qualcos'altro. Paradossalmente quel momento è un momento decisivo, perché comunque la persona arriva con una domanda, che è la domanda: io adesso domino anche voi, uso anche voi ai miei fini. E lì i bravi operatori sanno iniziare lavorando, promuovere una cesura. Quindi io sono un po' più ottimista e non credo che tutti i soldi siano buttati sotto questo punto di vista. No, è senza polemica, lo dico, però ci tenevo a sottolinearlo. Allora, adesso io non so più a chi devo dare la parola.
Allora, siccome non, scusate, però voglio il silenzio, perché è possibile che non capiate che il vostro vicino di posto non dice delle cose più interessanti, magari lo ascoltate domani. Qui su questi temi ci vogliamo lavorare seriamente, e la serietà passa dalla capacità di ascoltare. Questo è fondamentale. Se non lo imparate, non avete capito niente di un problema e di problemi di cui stiamo parlando, che sono duri, perché sono duri. Io non ho interpretato la parte finale del discorso di Francesca come dire non servono a niente gli sportelli, su una necessità di affrontare questo tema fuori dalla logica di quello che ti può servire per uscire dal carcere, per fare qualcosa, cioè ragionare su un percorso rispetto alla violenza, di cura, di uscita da questa, su cui anch'io credo che ci siano delle possibilità, però io credo che ci siano lavorando in modo diverso su questi temi in carcere, e separando questo da quelli che sono i percorsi verso la libertà della persona. Il percorso verso la libertà è una cosa naturale in ognuno di noi, e la persona detenuta quello ha in testa ed è importante, però la persona detenuta poi rientra in una famiglia, in una casa, in una cosa, e quindi il problema di cosa ha capito della violenza che ha agito è fondamentale. Noi lo vediamo anche nei normali rientri in famiglia, quanto è difficile ritrovarsi un ruolo e uscire dalla propria logica di dominio, di orgoglio di cui parlavamo prima. Quindi ecco, io per questo direi di cambiare un po' l'ordine e di dare la parola a Marina Valcarenghi, perché lei di percorsi di cura di queste persone si è occupata e molto, e si occupa ogni giorno.
Che cosa pensano di se stessi i pedofili e gli stupratori? Quali sono le storie e come sono diventati sessualmente violenti? A questo tema Marina Valcarenghi, psicoanalista, ha dedicato gran parte della sua vita. Marina è laureata in giurisprudenza, ma poi ha fatto un percorso lontanissimo dal suo titolo di studio, nel senso che ha compiuto un percorso di formazione in psicologia analitica a Milano e a Zurigo, e si è accostata all'indirizzo junghiano. Ha scritto numerosi volumi, tra i quali voglio citare Ho paura di me, il comportamento sessuale violento, e prima di tutti gli altri ha svolto tra il 94 e il 2002 un'attività sperimentale di psicoterapia all'interno del reparto di isolamento maschile del carcere di Opera, dirigendo il suo intervento verso i condannati per violenza sessuale.
Grazie di avermi voluta qui, quindi ringrazio tutta l'organizzazione di questo evento. Sono contenta di essere qui oggi e rivolgo un saluto a tutti voi che siete qui presenti. In particolare voglio esprimere un saluto molto affettuoso a tutti quelli che qui stanno scontando una pena. Il titolo è Il male che si nasconde dentro di noi. Va bene, parliamone, ma per sapere, per poter parlare di qualche cosa, bisognerebbe sapere che cos'è. Che cos'è il male? Non è facile definire il male come si definisce una volta per sempre, che ne so, un cocomero, una nave o il teorema di Pitagora. Il male è sfuggente. Si pensa che, certo, la prepotenza, l'avarizia, l'ingiustizia, la vigliaccheria, l'egoismo siano male, siano sempre male, in ogni caso male. Certo, però queste cattive qualità non sono valutate nello stesso modo nel tempo e nello spazio, non sono valutate nello stesso modo neanche da persona a persona. Per esempio, l'idea di violenza di Attila e la vostra immagino che non sia molto uguale, molto simile, no? È così, che posso dire, cosa ho scritto qui? Ah sì, l'idea di vigliaccheria di un vecchio soldato prussiano e di un giovane obiettore di coscienza spagnolo o di un pacifista spagnolo sono diverse. E allora che cosa è vigliacco? Chi è vigliacco? E allora chi è egoista? Chi è violento? Cambia, il male cambia forma nel tempo. Tuttavia si dice da parte di molti che ci sono dei valori irrinunciabili, degli argomenti su cui non c'è discussione possibile, qualcosa che è un preteso diritto naturale per cui al quale ci si sottomette da sempre in modo universale. È stato sostenuto da Antigone nella tragedia di Sofocle, è stato ripetuto in seguito da molti nel corso del tempo, partendo da Hegel per arrivare fino a Claudio Magris, con meno rischio di Antigone, indubbiamente. Ma se andiamo a guardare bene, neanche questi valori universali, pretesi valori universali, così universali non sono. Facciamo un esempio che fa Magris, quindi lo riprendo, rispetto dell'infanzia è un valore universale, ma in Europa in che senso? In Europa la pedofilia è un tabù, ma una ricerca dell'ONU ci dice, dell'anno scorso, ci dice che sono 60 milioni attualmente le bambine fra gli 8 e i 14 anni che sono sposate nel mondo. Allora, senza contare naturalmente quelle che non sono sposate. E allora chi ha ragione? Chi fa l'arbitro? Chi decide chi sta dalla parte del bene e chi sta dalla parte del male? Io questo problema me lo sono sempre posto e non ho mai trovato una risposta definitiva e non posso portarla qui, quindi. Pensate, nell'antica Creta, per esempio, si facevano i sacrifici umani. Io sono stata a Creta, sono entrata in quelle grotte, ho visto lì dove uccidevano i bambini o anche le donne o anche gli uomini per propiziarsi la dea della terra e della fecondità. Ho rabbrividito io in quelle caverne, come tutti. Ma Creta c'era il tabù della guerra. Che cosa direbbero delle mattanze delle nostre aviazioni? Non sono sacrifici umani? Non uccidono bambini, donne, innocenti, civili? Non è semplice. Sembra che i sacrifici umani siano sempre necessari. Ma allora, se il male è un concetto mutevole e fluttuante, non possiamo che definirlo così. Per esempio, azzardo una definizione, l'insieme dei comportamenti che sono considerati intollerabili dalla coscienza collettiva in una data comunità in un dato tempo. Ma potreste proporne delle altre voi. Non è un valore assoluto, in nessun caso io propongo il male come un valore assoluto, ma come un valore relativo. È per quello che è così difficile, è per quello che tutte le leggi, tutte le civiltà, tutte le culture, da quando dall'orda primitiva in poi hanno cercato di regolamentare questo confine fra il male e il bene, proprio perché è così, così diverso a seconda dei momenti e a seconda dei luoghi. A partire da questa definizione provvisoria, io sostengo che il male è necessario. Perché il male è necessario? Facciamo un passo indietro. Noi sappiamo che il confine, l'idea di confine, è un'idea archetipica, un'idea universale, quella sì, c'è da sempre. Inizia col bambino piccolo quando stabilisce il confine fra io e tu. Io e il resto del mondo, e poi prosegue. L'idea di confine è, ha la funzione di separare gli opposti per poterli descrivere e comprendere. Allora io, tu, buio, luce, prima, dopo, indigeno, straniero, giusto, sbagliato, bene, male, vita, morte. Sono i primi modi in cui si comincia a conoscere e a fare i conti con una realtà. Allora, lo vedete già, io penso che il male sia necessario, perché se non ci fosse il male non potremmo sapere che cos'è il bene. Ma quest'idea non è mia, quest'idea comincia nella Bibbia con l'episodio di Adamo ed Eva che mangiano il frutto proibito, perché attraverso la trasgressione all'ordine divino e quindi attraverso il male che loro cominciano a fare la differenza, a conoscere il bene e il male. Non a caso l'albero è quello della conoscenza del bene e del male, e quindi escono dalla condizione animale per sempre per accedere alla condizione umana e uscire dal paradiso terrestre. Se no saremmo ancora nella dimensione totalmente inconscia del paradiso terrestre, ma non sapremmo chi siamo. Dunque il male è necessario. Hanno bisogno l'uno dell'altro, il bene e il male, per essere immaginati, descritti, accolti o rifiutati. Ma il male è necessario anche per un altro motivo, più scomodo, più sgradevole da accettare. È necessario semplicemente perché c'è e fa parte della vita di ognuno di noi. Nessuno si senta fuori dal male. Nessuno pensi di non fare il male. Che lo sappia o no, tutti lo facciamo il male. E questo è uno dei motivi per cui mi ha sempre interessato nel mio mestiere di occuparmi di quelli che ufficialmente fanno del male, sì, perché tanto so che lo facciamo tutti. In questa universalità sta un possibile senso, perché se noi accogliamo il nostro male invece e cerchiamo di riconoscerlo, cerchiamo di combatterlo, certo, ma sapendo che non è eliminabile mai del tutto, questo può diventare una formidabile palestra per la nostra forza morale invece. Può diventare anche un elemento, un contributo alla tolleranza nei confronti degli altri, nei confronti del male che fanno gli altri, lo facciamo anche noi. Può diventare anche una capacità di provare pietà per noi stessi e per gli altri. E questo è un bene, invece. Per esempio, sì, una delle frasi più geniali che siano state scritte a questo proposito è «Chi è senza peccato scagli la prima pietra». Beh, noi assistiamo a una lapidazione costante da parte di tutti contro tutti. Forse sarebbe il momento di smetterla. Forse sarebbe il momento di smetterla. Ma questo succede proprio perché il male non viene riconosciuto e sofferto e allora viene proiettato. Facciamo un esempio che riguarda qui ed è un argomento che mi appassiona molto, che è la questione del reparto protetti. Ah, io so benissimo che forse la maggioranza qui dentro pensa che il reparto protetti sia una necessità. Io ritengo che sia un male. Dunque vedete che già qui dentro, anche fra di noi, in questo caso, l'idea del bene e del male è diversa. Allora perché io penso che sia un male? Perché penso appunto...
Cos'è il reparto protetti?
Devo dire cos'è il reparto protetti? Il reparto protetti è un reparto speciale che sopravvive in quasi tutti i carceri ancora in Italia, per non dire tutti, e dove si raccolgono i detenuti che hanno commesso dei reati che sono considerati particolarmente odiosi e particolarmente infamanti e particolarmente insopportabili e per cui devono essere isolati dagli altri detenuti per evitare che ci possano essere screzi, violenze, aggressioni nei loro confronti. Ho dato una definizione sufficiente? Va bene. Si può dire tanto altro sul reparto protetti, ma non voglio essere troppo impopolare. Allora, il meccanismo psichico che c'è alla base, dicevo, quando il male viene proiettato sugli altri, ecco un esempio. Se io sono colpevole, ma trovo un altro un po' più colpevole di me, se io sono cattivo, ma trovo un altro che è un po' più cattivo di me, se io mi sento emarginato, ma io riesco a emarginare qualcuno a mia volta, se mi disprezzano, ma io riesco a disprezzare qualcuno ancora di più, beh, io sto un po' meglio? Sì? Sì. Questo è quello che c'è al fondo di questo discorso. Sbaglio io, ma me lo chiedo tante volte, su questo sbaglio io, ma a me sembra una grande trappola questa, e mi rivolgo adesso alle persone in prigione, mi sembra una grande trappola in cui voi cadete perché state facendo quello che fanno contro di voi, state usando gli stessi sistemi che stanno usando contro di voi. Ma che senso ha? Allora, siccome in questo c'è una mancanza di empatia, che vuol dire saper soffrire insieme, voi non sapete soffrire insieme a dei vostri compagni. Beh, di pena. Beh, a me questo sembra male. C'è un altro motivo per cui a me mi sembra necessario, ed è che è importante riconoscere le nostre ombre nere, perché questo abbatte verticalmente il delirio di onnipotenza che ci fa credere che possiamo essere perfetti. Non lo diciamo mai, non lo ammettiamo mai, ma in fondo la fantasia poi alla fine è questa. E incoraggio invece l'accettazione di una realtà che è per sua natura contraddittoria. Noi siamo portatori di bene e di male impastato insieme. Io ho calcolato i minuti.
No, ancora 7-8.
C'è un film di Woody Allen che mi pare di ricordare che si chiama Harry a pezzi, ma non sono sicura, in cui uno scrittore di successo a un certo punto non riesce più a scrivere. Non riesce più a scrivere e si spiega nel corso del film perché ha troppo successo, perché è un uomo per bene, perché tutto va bene nella sua vita. La sua ombra non si vede, i suoi lati negativi non si vedono. E allora non c'è l'ispirazione. E la genialità di Woody Allen è di far vedere che attraverso un cambiamento della sua vita, in cui lui vive la sua parte cattiva, vive la sua parte underground, vive la sua parte melmosa, pericolosa, violenta, trasgressiva, anche nel solito modo buffo in cui Woody Allen racconta le cose, però lui se la vive vivendo la sua parte nera ritrova l'ispirazione per scrivere. Ma perché? Era falso questa parzialità che lui viveva prima, perché non è vero che noi siamo buoni, e quando ci raccontiamo qualcosa che non è vero, manchiamo l'atto creativo, non è più possibile. Facendo esperienza del suo male e riconoscendo che dietro il male c'è anche il suo bene, riesce a recuperare l'energia creativa, riesce a diventare una persona a tutto tondo, una persona complessa e quindi più ricca. Il problema non è eliminare il male, non è quello. Quando invece il male diventa monopolio degli altri, meglio se diversi, meglio se stranieri, meglio se in prigione, meglio se lontani. Allora, da una parte, come vi dicevo, è proiettato all'esterno. Dall'altro è spedito nell'inconscio, perché il nostro male dove va? Dentro, dove non si vede più, è davvero nascosto dentro di noi. Ma questo non è solo ingiusto nei confronti del nostro prossimo, è anche ingiusto nei nostri stessi confronti. Perché? Perché quello che va nell'inconscio non muore, rimane lì. E può emergere in qualunque momento, ma emerge in un altro modo, emerge con la violenza dei contenuti rimossi. E coi contenuti rimossi noi abbiamo pochi margini di trattativa, mentre se lo guardiamo al nostro male ci possiamo trattare. Se non lo guardiamo, quando esplode alla coscienza, esplode attraverso dei sintomi, per esempio dei comportamenti inaccettabili. E allora non abbiamo margini di manovra, perché di fronte ai sintomi noi siamo in balia di qualche cosa che non possiamo controllare. Mi è stato chiesto di dire due parole sul mio lavoro nel carcere. Ebbene sì, allora io sono quella che ha portato la psicanalisi in carcere. Non l'aveva fatto nessuno nel nostro paese, non lo sta facendo nessuno, salvo noi, nel senso che il mio lavoro solitario di 9 anni è poi sfociato nella creazione di un'associazione. Adesso ci sono altri colleghi che insieme a me vanno in carcere a fare gli psicanalisti. Ma che cosa c'è di strano? Io continuo a pensare, ma che cosa c'è di strano? In realtà di strano c'è solo che non era mai stato fatto. Perché l'ho fatto? Primo, perché mi hanno chiesto di farlo. Un vice direttore che non si rendeva bene conto, secondo me, di dove saremmo andati a finire con questo sistema, mi ha invitato perché nel reparto protetti del carcere di Opera a Milano c'era veramente troppa aggressività, troppa violenza, e quindi voleva qualcuno che, secondo lui, poteva calmare un po' gli animi, no? In realtà non sapeva che cosa sarebbe in realtà successo invece che calmare gli animi. E quindi ho accettato. Il secondo motivo per cui ho accettato è che io ho un conto aperto col carcere da quando ho 2 anni, quindi questo conto andava in qualche modo saldato. Un conto col carcere e con la violenza che mi ha portato via le persone più care, quindi era un discorso per me importante da affrontare, di andarci io dentro, e così ero contenta di farlo. Poi perché mi interessano, forse per il motivo precedente, mi interessano gli ultimi, quelli che nessuno vuole, quelli di cui nessuno si vuole occupare, quelli che sono dimenticati, quelli che sono dietro le sbarre. E poi perché questo mi dava una grande opportunità, mi dava l'opportunità di imparare qualcosa che non potevo fare nello studio, e cioè parlando con queste persone, come si poteva fare lavoro nei confronti soprattutto nei confronti della violenza, certo della violenza sessuale, ma non solo, perché nel gruppo che si era volontariamente, certo volontariamente per carità, formato e col quale lavoravo in carcere, c'erano certo dei pedofili, c'erano degli stupratori, c'erano però anche dei rapinatori seriali, c'erano degli omicidi seriali, c'era anche un matricida, c'era una varia umanità anche dal punto di vista del reato commesso. Beh, in 9 anni di lavoro però, da sola, mi sono costruita un metodo, mi sono costruito un modo di lavorare in carcere, perché le persone sono le stesse, fuori e dentro, l'anima è uguale, dentro e fuori, l'intelligenza, la capacità e la voglia di mettersi in discussione sono uguali, dentro e fuori. Non è quello che cambia. Quello che cambia nel lavoro psicologico in carcere è che loro sono dentro e io sono fuori, che io poi esco e loro non escono, che i pazienti in studio hanno una famiglia, degli amici, il bar, il lavoro con cui poi confrontarsi. Loro non hanno nessuno, solo il loro gruppo, col quale si stabilisce infatti una grande solidarietà, ma è tutto lì. Allora, ecco che per me era una grande occasione anche per elaborare un metodo che io ho elaborato e che adesso viene utilizzato dai colleghi dell'associazione Viola, si chiama la nostra associazione per la quale lavoro. Le amministrazioni cominciano a essere sensibili a questo lavoro, le amministrazioni penitenziarie, ma perché? Perché questo lavoro ha dato una recidiva uguale a zero dal 2002, quando ho smesso questo lavoro, fino ad oggi. E questo è un dettaglio che alle amministrazioni penitenziarie interessa molto, ma interessa anche molto perché mi sembra prevenzione sociale questo. Però nello stesso tempo a me interessa anche, e molto, e forse quasi di più, che un uomo quando esce libero dal carcere, esce libero davvero, esce libero dentro, non è più occupato dai fantasmi della sua storia, non è più occupato dagli incubi del suo senso di colpa, basta. Esce davvero libero e può davvero avere una vita diversa, può provarci perlomeno ad avere una vita diversa da prima. Non potete immaginare che cos'è, forse sì, potete immaginare solo che cos'è di meraviglia, di sorpresa e di bellezza questo tipo di lavoro nel carcere, quale senso di utilità immediata offre e come fa sentire che definitivamente il delitto non definisce una persona. Il delitto è stato commesso, il prezzo viene pagato, ma quella persona non è il suo delitto, non è solo il suo delitto, e la possibilità di riscatto morale e sociale c'è sempre, sempre, in ogni caso. Basta che non si desideri, basta che si vada nel nostro male. Infatti mi ricordo una frase che uno di loro mi ha detto una volta, dopo aver pianto, e io stavo in silenzio e lo guardavo, lui mi ha guardato e mi ha detto: come fa bene e come fa male andare a guardarci il nostro male. È questo.
Allora adesso dico solo una cosa, sì. Marina, hai avvicinato questo tema che è caro a tante persone che sono qui, che è quello della conversazione interiore, cioè di come noi possiamo parlare con noi stessi delle cose peggiori che facciamo. Veramente grazie di cuore, perché questo è uno dei momenti decisivi per chi vuole veramente affrontare una possibilità di cambiamento. Adesso la parola va immediatamente a Ornella, che introdurrà.
Sì, allora questo capitolo che è stato anticipato da Marina, su che cosa serve davvero, quale idea ci può essere di una pena diversa che abbia un senso, ecco, è un capitolo che introduce un'altra persona della redazione di Ristretti, perché vedete, noi qui, scusate, però di nuovo, porca miseria, ma quanto siete noiosi a volte con questo bisogno di parlare sempre. Ah, porca miseria,
non è successo niente,
un incidente.
Ho disturbato io.
No, questo è un incidente. E le persone. Queste. Vabbè, ok, a posto. Va bene, l'avevamo detto che il carcere è anche pericoloso, purtroppo, oltre che sovraffollato, il carcere fa male. Ecco, allora va bene. Luigi introduce un po' l'argomento.
Sì, quando abbiamo iniziato a discutere sulla violenza, Ornella mi ha chiesto di partire da noi. Io gli ho detto che avrei accettato solo se avrei potuto parlare anche della violenza delle istituzioni, perché avendo trascorso quasi tutta l'adolescenza, la giovane età, mi sa che adesso anche la maturità, visto che ho 32 anni, non avrei potuto parlarne, se non avrei messo in discussione entrambe le situazioni. Senza dubbio da parte mia ci sarebbe molte cose da dire sulla violenza, visto che ha caratterizzato buona parte della mia vita, sia all'esterno, quando mi sono reso responsabile di vari tipi di reati, facendolo diventare uno stile di vita, che poi sono gli stessi che oggi mi portano in carcere, che all'interno dell'esperienza carceraria stessa. Dico questo perché molto spesso ho continuato a mantenere un atteggiamento violento all'interno del carcere, usandolo come salvagente per sopravvivere all'interno di un ambiente dove il linguaggio violento e l'atteggiamento è risaputo che impera da entrambi le parti, però. Ma molto probabilmente, se sono finito in carcere, qualcosa da cambiare c'è. E se oggi sono qui a parlare con voi è perché ho piena consapevolezza di questo. Però penso, nonostante siano ormai passati quasi 3 anni al terzo convegno che partecipo, che sono nel carcere di Padova, e sono passato forse per la prima volta quasi dopo 12 anni di carcere, dalla prima esperienza ad oggi, da carcere minorile, ad un uso della pena diverso da quello passato, fatto di attività che nel mio caso è quella con la redazione di Ristretti Orizzonti, acquisendo strumenti e consapevolezze diverse da quello che avevo in passato. Faccio ancora molta fatica però ad ignorare e dimenticare l'indifferenza e la violenza che ho subito nelle esperienze nelle mie esperienze detentive passate da parte dell'istituzione, che era miope e sorda, ecco, io credo che per un periodo è stato miope e sorda nei miei confronti, che poi credo che sia la stessa che oggi stia vivendo la maggior parte dei detenuti in Italia, che non hanno la possibilità che ho io in questo momento. Ecco perché ritengo che non debba accadere più una cosa del genere, che una persona entra in carcere e diventa una persona peggiore di quella che sia entrata, accumulando moltissimi anni di carcere aggiuntivi alla pena che gli avevano erogato per i reati che aveva commesso all'esterno, così come è successo con me in passato. Cioè, questo non deve succedere per nessuno, non può succedere in un carcere una cosa del genere, non dovrebbe succedere, purtroppo avviene. Ecco perché io ritengo che oggi noi tutti dovremmo indignarci e fare una lunga riflessione sulle modalità di vita che si vivono all'interno delle carceri italiane, che sicuramente non rappresentano Padova, quella parte che fa le attività, e incominciare a riflettere che rieducare con il linguaggio e l'atteggiamento violento e reprimere il detenuto fino all'inverosimile non solo lo spoglia di ogni responsabilità, ma gli nega la possibilità del cambiamento, come è avvenuto in passato con me. E credetemi se ve lo dico, perché l'ho vissuto, nei casi più estremi rischia di ridurre una persona a meno di un essere umano all'interno del carcere. Ecco, questo volevo dire.
Un aspetto fondamentale della prevenzione è che, siccome noi stiamo parlando di ragazzi che dentro conservano un nucleo di grande fragilità, indipendentemente dal fatto che fuori abbiano vestito la maglietta del trasgressivo, allora noi più li facciamo parlare, raccontare e tirare fuori le loro paure, i loro timori, le loro angosce rispetto al futuro, più stiamo facendo qualche cosa di comunque buono per loro. Queste sono parole del dottor Mauro Grimoldi, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, coordinatore responsabile già dei servizi psicologici destinati al Tribunale per i minorenni di Brescia, autore di Adolescenze estreme, i perché dei ragazzi che uccidono, e di Prima del digiuno, infanzia e cultura delle nuove adolescenti. Mauro Grimoldi è stato anche collaboratore con l'Istituto Minotauro e con le cattedre di psicologia dinamica e psicodinamica delle relazioni familiari della Facoltà di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca.
Ci sono 5 ragazzi. È una serata come tante di quelle che trascorrono lungo le rive del Garda. È una fredda serata di ottobre, sono 5 ragazzi molto diversi tra loro, ma uniti da una forte amicizia. Mentre ormai è tarda sera e hanno fatto uso di sostanze alcoliche, di alcune blande sostanze stupefacenti, incontrano una persona. Si tratta di una persona senza dimora fissa, si tratta di una persona straniera, e uno di loro dice agli altri qualcosa. E questo qualcosa suona come, ecco, lo vedete quello? Quello è una persona che alcuni anni fa, quando io ero un bambino, tentò di stuprarmi, tentò di abusare di me. Gli altri ragazzi non l'avevano mai visto, non lo conoscevano, non avevano nessuna contezza di chi fosse questa persona. Ma alla fine di quello che è accaduto quella sera, quella persona non è mai tornata a casa, quindi finì in un omicidio. In un'altra situazione che ebbe un esito analogo, la storia è completamente diversa, ci sono tre ragazzi e c'è un adulto. I tre ragazzi conoscevano questa ragazzina che all'interno del loro piccolo paese era conosciuta come una ragazza molto bella, molto desiderata, molto ricercata. Tutti e tre avevano tentato degli approcci con lei, ma tutti e tre erano stati in momenti diversi rifiutati. L'adulto presente quella sera gli aveva promesso che se loro fossero riusciti a portarla in quella cascina, lui sarebbe riuscito a trovare il sistema di convincerla a avere dei rapporti con tutti loro. Anche questo è un evento che ha avuto una conclusione senza ombra di dubbio tragica. La natura dell'incontro con l'altro ha una caratteristica particolare per l'essere umano. Si è parlato qui di amore, si è parlato di psicanalisi. E allora mi viene in mente qualcosa che uno psicanalista, tra i tanti geniali che abbiamo avuto nella nostra storia, nella disciplina che seguiamo, ha detto, ed è molto interessante, in cui quando parla dell'amore, questo psicanalista che è Lacan, è uno psicanalista francese, lo chiama amour, quindi scinde le due parti della parola e descrive quindi l'incontro con l'altro, che fa parte naturalmente del modo di incontrare gli altri. Tutti noi siamo costantemente in un mondo sociale, quindi siamo costantemente in relazione con qualcuno, ebbene quell'altro qualche volta appare come un muro invalicabile, quindi la natura della relazione è la natura qualche volta di un rapporto con qualcosa che è duro, che non si modifica, che non senti di poter valicare, qualcosa di complesso, qualcosa di difficile, che non puoi aggirare, che non puoi scavalcare. Lo dice anche Ceretti nel testo che ha scritto con Lorenzo Natali, straordinario, Cosmologie violente, lo dice in questo parlamento affettivo che ci portiamo dentro e con il quale costantemente continuiamo ad avere una relazione, per cui ci parliamo, parliamo costantemente con noi e parliamo costantemente con le persone che ci portiamo dentro, con gli altri significativi, con gli altri importanti della nostra vita presente e della nostra vita passata. E qualche volta in questo dialogo qualcuno ci dice, all'interno di questo dialogo costante che abbiamo, che tu devi temere la persona che ti trovi di fronte, o che ti suscita una sensazione di frustrazione estrema e intollerabile, ovvero che la devi odiare. E di fronte a questi sentimenti forti, a questi muri che sembrano invalicabili, l'azione aggressiva prende corpo e prende atto. Questo in Cosmologie violente è un testo fondamentale che riprende proprio il pensiero di questo criminologo interessantissimo che è Lonnie Attens, e ci parla di questa, proprio di questa comunità fantasma con cui tutti noi interloquiamo costantemente e che riprende questo altro che ad un certo punto ci si presenta come un problema, come un ostacolo, come qualche cosa rispetto al quale si crea un tema dal quale non c'è più uscita. Allora, se per un attimo facciamo uno sforzo e ci sforziamo di mettere fuori, di far fuori alcuni pregiudizi, alcuni temi che ci impediscono di capire che cos'è l'azione trasgressiva, primo fra tutti, lo ha citato prima la straordinaria Ornella Favero, la questione della retorica del mostro, che ha una funzione. La retorica del mostro ci serve per pensare che ci siano due tipi di uomini, i buoni e i cattivi. I buoni sono quelli vicini a noi, i cattivi sono quelli lontani, i cattivi sono i diversi, il cattivo è una persona senza fissa dimora, il cattivo è uno straniero, il cattivo è un omosessuale, il cattivo è un handicappato, il cattivo è uno che ha un colore di pelle diverso dal mio. Tutti questi sono cattivi perché sono diversi e sono lontani. Quello che c'è vicino a me, mio figlio, mia figlia, i miei amici, le persone che stanno intorno alla mia famiglia, no, quelli non possono essere cattivi. A quello serve la retorica del mostro, a pensare che ci sia una straordinaria, ontologica diversità tra ciò che è bene e ciò che è male, tra ciò che è mio e ciò che appartiene all'altro. Ma questo non è così. Chi lavora con le persone che hanno commesso reati sa benissimo che questa è una distinzione fittizia e capziosa, non funziona in questo modo, non c'è questa distinzione. La possibilità del male è una possibilità del reale, è una possibilità ontologica, è qualcosa che può accadere, che si dà nelle cose che accadono, non per caso, ma sicuramente è un accadimento che si può assolutamente verificare. E non cadiamo anche nella retorica dell'errore, altro tema che ci impedisce di vedere come stanno le cose, o nell'idea che davvero siamo in grado, con la ragione, con la ragionevolezza, con la nostra capacità di analizzare le cose da un punto di vista superficiale, di controllare tutto questo, quello che ci succede, perché non è così. Ogni volta che ci succede qualche cosa di importante non sappiamo perché ci sta succedendo. Ecco, questo è un tema assolutamente interessante, perché se noi ci decidiamo di fare a meno di tutto questo, quello che rimane nudo e crudo è qualche cosa, quando andiamo a vedere ovviamente questi fatti che accadono, che sono fatti di violenza, che riguardano il male che abita, si è detto poc'anzi, ciascuno di noi, ebbene vediamo qualche cosa rispetto al quale il livello di controllo che si ha è molto poco. È qualche cosa che ci fa stare male, è qualche cosa che chi lo vive, soprattutto da molto giovane, da adolescente, tende a interpretare, a rivivere come una specie di automatismo, per cui arrivare a capire il perché non è un punto di partenza, ma è il risultato di un lavoro che può e deve essere fatto. Non si parte da lì, non si parte da una responsabilità che significa sapere il perché. Sapere il perché verrà dopo e diventerà l'esito di un lungo processo. Questa cosa che abita il soggetto, questa cosa che fa succedere il male, per esempio in una serie, scusate per la pochezza di questa citazione che non è letteraria, ma in un serial che si chiama Dexter e che riguarda proprio il caso di un omicida seriale, lui lo chiama il the guest, l'ospite inquietante, l'ospite indesiderato, qualche cosa che c'è e che non sai bene capire da dove viene, e che con gli adolescenti è un tema che si vede benissimo. Per gli psicologi, per quelli che hanno una formazione simile alla mia, a quella di Adolfo Ceretti e di altre persone che mi hanno preceduto, questo ci ricorda molto il concetto di sintomo. E il sintomo, oltre ad essere un compromesso tra qualche cosa e qualche cos'altro, il sintomo è il risultato di un conflitto, ha però un vantaggio, che è qualche cosa che abbiamo scoperto nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che ci dà una forza che si rinnova sempre nel voler continuare questo lavoro, e che si collega a quello che ha detto la collega che è Valcarenghi, che mi ha preceduto poc'anzi, quando diceva reiterazione del reato zero. Questo interessa alle istituzioni, certo, reiterazione del reato zero. Io non sono stupito, perché da un altro punto di vista, con un'altra formazione, con una formazione simile ma non identica, e in ambito minorile faccio qualche cosa di simile, per cui conosco gli esiti che ha un lavoro ben fatto, per cui non mi stupisco. Il problema siamo in grado di risolverlo, però non possiamo rinunciare, nel momento in cui mettiamo in atto un lavoro di un certo tipo, il fatto che per riuscire a comprendere quale senso evolutivo ha un reato nella mente di chi in quel momento lo sta compiendo, noi dobbiamo fare un lavoro di analisi approfondito e attento, un lavoro di ascolto rispetto al quale non sempre le istituzioni ci danno la possibilità, la cittadinanza, il tempo, le risorse per poter essere messo in atto. Allora, questo ci interessa moltissimo. Foucault, in Sorvegliare e punire, questo tema lo tratta benissimo, non senza un elemento critico, bisogna dire, perché quando Foucault sottolinea il fatto che esiste un'ortopedia morale, quindi dice gli psicologi e gli psichiatri che entrano nel carcere, che lavorano con i minori e con gli adulti che hanno commesso reati, li aggiustano dal punto di vista morale, così come una volta facevano quelli che erano incaricati di somministrare le punizioni fisiche. Io su questo non sono ovviamente d'accordo, ma mi sembra che in tutto questo ci sia certamente un modo diverso di concepire e di trattare il reato, ma che questo ci permetta davvero di realizzare qualche cosa, quindi di riuscire a superare una dimensione realmente
retributiva della pena, in cui tanto hai fatto e tanto vieni punito, che può avere un significato, può avere un senso, è un fatto politico decidere se vogliamo fare così. Se vogliamo fare così, noi in un certo senso diamo alle persone che hanno un desiderio di vendetta sociale nei confronti del soggetto che ha commesso reato quello che vogliono. Diamo ai parenti delle vittime, diamo a chi è stato toccato direttamente qualche cosa che spontaneamente viene desiderato. Ma forse se questa deve essere l'incarnazione del desiderio di una civiltà, del desiderio di una società, forse non stiamo facendo il meglio possibile. Allora è chiaro che quando io incontro qualcuno e mi dice ma lei se toccassero sua figlia, ma quello è ovvio, ma il discorso è io voglio veramente che il mio paese funzioni in questo modo, seguendo un principio di vendetta, oppure sto pensando a qualche cosa di altro, oppure l'ambizione che ho è quella di mettere in atto una attività in cui attraverso un'operazione di tipo diagnostico io posso capire che cosa è successo in quella situazione e riuscire a garantire al mio paese e alla persona che ha vissuto quell'evento le migliori probabilità che nel futuro quell'evento non si possa più verificare. Ovviamente io sono totalmente di questo secondo avviso, per cui saluto con gioia tutti quelli che hanno il coraggio oggi di parlare di messa alla prova anche per i soggetti adulti, io ci credo, e credo in tutte le forme che si possono utilizzare di trattamento e cura dei soggetti che hanno commesso un reato. Grazie.
Comincio con Verde, o parlano prima loro, scusa. Sì, ecco. Sì, perfetto. Il tema che affrontiamo ora, il programma va avanti un po' a sorpresa, è quali narrative per le scienze che si occupano del male. Prenderanno subito la parola due, Bruno e Sandro, che sono della redazione.
Tieni vicino il microfono.
Sì, sì, okay.
Ce l'hanno il microfono. Questo è meglio.
Buongiorno, mi chiamo Bruno Turci. E l'argomento di cui intendo parlare riguarda la narrazione del delitto. La storia scritta nei fascicoli processuali, e lo faccio partendo da una riflessione che riguarda la mia esperienza personale, per riferirmi poi al libro scritto dal professor Alfredo Verde, Il delitto non sa scrivere. Beh, parliamo della narrazione giudiziaria, che quasi mai è rappresentativa della persona che ha commesso un delitto. Io non mi sono mai riconosciuto nella narrazione giudiziaria, che sarebbe la storia scritta nei fascicoli processuali, perché manca il presupposto principale, manca la persona, manca la storia. La narrazione giudiziaria è quasi sempre funzionale a rappresentare il mostro, a rappresentare una persona estranea alla società civile, nella quale la società civile ovviamente non ci si può riconoscere. E quindi io ho provato recentemente, a distanza di molti anni, ho voluto leggere alcune sentenze per cui sono stato condannato. Quindi ho ritirato questi dispositivi e francamente non mi sono riconosciuto, non sono riuscito a ritrovare me stesso nella trama della storia del delitto, dei reati. E la ricostruzione che avviene attraverso le interpretazioni degli operatori giudiziari non consente di ritrovare quelle motivazioni, quella vita, la storia, in cui ovviamente non ci si riesce a rapportare con i fatti e con le storie coerenti che possono condurre al delitto. Io non sono riuscito a trovare, scusate che ho perso l'argomento. Ecco. Ancora oggi, a distanza di anni, questi fascicoli processuali mi corrono dietro, mi inseguono, me li ritrovo a rappresentarmi storie da cui io mi sento lontanissimo. Eppure mi ci devo confrontare. Quindi la narrazione giudiziaria è molto diversa da quella narrazione che noi facciamo con gli studenti durante gli incontri con le scuole che avvengono qui in carcere. Noi rappresentiamo quegli atti che hanno costituito un cammino, un percorso che ha indotto la persona poi a commettere un reato, no? E queste cose mettono in evidenza l'umanità della persona, mettono in evidenza una storia, mettono in evidenza le storie della famiglia, e in queste narrazioni ci si riconosce la società civile. Ecco la differenza tra la fredda rappresentazione di un reato e invece la narrazione personale che un individuo si pone mettendosi in gioco di fronte alle persone, soprattutto agli studenti con i quali noi raccontiamo le storie, che incontriamo qua in carcere. Quindi distinguo la narrazione giudiziaria da questa narrazione personale che induce le persone a una rielaborazione e quindi aiuta a una presa di distanza dal reato. E molto spesso aiuta al superamento di una scellerata scelta di vita. Allora, dicendo questo, poi volevo fare una domanda al professor Verde. Volevo dire, lei ha fatto un lavoro particolare insieme ai suoi colleghi quando avete scritto questo libro, no? E avete messo in evidenza la fallibilità della criminologia, oppure di certi criminologi che applicano un criterio per la criminologia, e avete evidenziato in questo libro sono rappresentate tutte quelle perizie incongruenti, quegli errori grossolani. Abbiamo letto delle cose che non stiamo a giudicare, ma lei le ha rappresentate in maniera chiara e significativa. Volevo chiederle, lei ha sicuramente reso un grande servizio alla giustizia, ma il libro è stato scritto nel 2006, mi sembra. Volevamo chiedere, ha prodotto qualche esito importante? Ha consentito a quelle persone di stigmatizzare il loro operato, magari, e cercare di cambiare qualcosa? Ecco, come lo facciamo noi, magari ci interesserebbe sapere se questa cosa riesce ad arrivare anche ad altri. Grazie.
Buongiorno a tutti. Riprendendo o aggiungendo qualcosa in più di quello che ha detto Bruno in riferimento al progetto che facciamo noi con le scuole, è proprio la diversità di narrazione che noi facciamo con le persone, nel senso che in un processo fondamentalmente è il reato quello che prevale, mentre noi quando ci narriamo la persona, la storia che ha portato comunque al reato, cercando di evidenziare magari gli inizi, perché comunque noi abbiamo a che fare con studenti giovani, 17-18 anni, quindi quel periodo in cui la trasgressione è un fatto che comunque viene dato per scontato, e senza rendersi conto che spesso questo ti porta a pensare quel senso di libertà di andare oltre a questo passaggio e quindi magari ad arrivare anche a commettere reati. Devo dire che questo genere di narrazione con gli studenti e cose del genere, secondo me ha due capacità, nel senso quella di cercare di prevenire, cioè fare in modo che gli studenti o le persone che ci ascoltano attraverso i nostri errori possano magari vedere certi passaggi errati, quindi lo chiamiamo noi un allenamento a pensarci prima, perché spesso il pensarci prima secondo me è un po' una forma retorica, ma non è effettivamente così. E dall'altro lato è la possibilità di noi, che comunque abbiamo commesso dei reati, di veramente scontare una pena attiva, nel senso che il re, perché l'idea qual è? Che comunque tu ti viene inferita una pena perché hai commesso degli errori, hai fatto delle cose, quindi dovresti capire attraverso la punizione il perché questo errore l'hai fatto. Già è uscito che i carceri in Italia fondamentalmente non permettono questo perché il sovraffollamento, il carcere stesso, che è un carcere dove comunque la persona che viene rinchiusa perde ogni forma di responsabilità, perché qualsiasi cosa che deve fare deve chiedere. Ecco, con le scuole noi impariamo comunque ad assumerci delle responsabilità, a mettersi in gioco, a imparare comunque ad acquisire degli strumenti che una volta fuori ci permettono magari di non ricadere negli errori che abbiamo commesso prima. Cioè, questo è in sostanza la diversità che secondo me si ha nel narrare o nel raccontarsi qualcosa, cioè nel senso che di far prevalere comunque la persona che c'è dentro, non il reato in sé, insomma. Grazie.
Eccoci allora ad Alfredo Verde, che è professore ordinario di criminologia presso l'Università di Genova, ha scritto Narrative del male e Il delitto non sa scrivere. È uno dei miei colleghi più cari e volevo solo, per anticipare la sua relazione, tra l'altro c'è già stata una bellissima domanda che gli è arrivata, ricordare che Alfredo ha costruito questo tre livelli del discorso criminologico che a suo giudizio dovrebbero imbricarsi perché noi possiamo capire effettivamente che cos'è la criminologia. E uno di questi livelli è il livello folk, cioè il livello del senso comune. Ognuno di noi pensa qualche cosa sul crimine. Poi c'è un livello scientifico, che è quello delle teorie, quello delle università, quello delle accademie. E poi c'è anche ovviamente il livello giudiziario, delle sentenze. Ecco, il discorso è un po' più complicato, però è molto importante aver individuato questi tre livelli, come possono intersecarsi, e da lì viene il pensiero criminologico un po' più compiuto. Prego.
Grazie mille, io sono veramente... il fatto di essere qui oggi mi ha mandato a gambe levate, letteralmente. Vi devo ringraziare. Per me è un'esperienza nuova, sono felice di essere qui e sono felice di aver ascoltato chi ha parlato prima di me. Devo dire che, tanto mi scuso, l'ultimo della mattinata, credo che sia un momento molto problematico per ascoltare un discorso complesso come quello che in qualche modo voglio farvi, stimolato anche dalla domanda molto interessante che mi è stata, posta. E volevo parlarvi un po' di un affresco che in qualche modo mi sembra di stare costruendo nel corso di molti anni di lavoro e di pensiero, partendo dalle narrazioni. Sarà un affresco che in 20 minuti non posso certo sicuramente ridipingere, mi limito a tratteggiarne i contenuti e poi magari approfondisco su certi aspetti. Allora, sono partito dalle narrative, e le narrative sul delitto, le narrative del male, e cioè il livello delle narrazioni che a livello in tutto il campo sociale riguardano appunto questo concetto che che è stato anche definito questa mattina in modo molto efficace e la cui definizione ha aspetti individuali, sociali, scientifici. I tre livelli di cui parlava Adolfo sono i tre livelli della criminologia che io ho voluto allargare intendendo come criminologia non soltanto il discorso scientifico, ma anche qualsiasi discorso si occupi di definire e di raccontare il male. Vedete che abbiamo tutta una serie ovviamente di presupposti teorici che qui posso solo accennare. La mia formazione è giuridica e poi psicologica, io faccio lo psicoanalista e faccio il criminologo e i miei riferimenti sono quindi da un lato la psicoanalisi e anche la psicoanalisi delle istituzioni, non ultima quella all'interno della quale siamo, ma anche tutta la riflessione criminologica e filosofica sulla criminologia, a partire da Foucault e a finire, o forse a cominciare, con Ceretti, che è stato uno dei miei principali, Adolfo Ceretti, interlocutori nella diversità, come dicevo anche ieri, nella diversità dei punti di vista, talora c'è un arricchimento incredibile. Ma queste però, non voglio perdere troppo tempo, insomma, in questa parte così più di preambolo. Sicuramente è vero, per riprendere un'immagine molto bella, del primo dei due oratori, che i fascicoli camminano dietro alle persone, camminano davanti alle persone, camminano insieme alle persone, camminano sulle scrivanie dei giudici. Io ho una paziente che è stata per tanti anni un GIP e che mi diceva in seduta che i fascicoli camminano per davvero sulle scrivanie e ogni tanto si nascondono, ogni tanto ricompaiono, raccontano delle storie. Sono partito dalle narrazioni per poi andare a vedere i discorsi che sono, diciamo, la matrice delle narrazioni, perché ogni narrazione è l'effetto di un discorso. E allora ho guardato e ho visto come ci siano tanti livelli delle narrazioni, un livello popolare che ho chiamato criminologia folk o delle narrazioni folk, che mette insieme e a livello, diciamo, è un livello in cui sono presenti contemporaneamente le narrazioni di chi ha commesso il fatto, e un esempio lo abbiamo sentito prima, e le narrazioni delle altre persone che riflettono sul fatto, e cioè possiamo dire della gente che si schiera rispetto ai fatti, perché lo ha spiegato bene Marina Valcarenghi prima, perché ogni volta che qualcuno commette un atto che ha a che fare con il male, questo suscita in noi una serie di correnti emotive, un duplice atteggiamento. Da un lato la parte del superio, quella cosa lì non ci piace perché non esprime la nostra moralità e quindi la condanniamo. Aspetto paranoide, è male, è fuori, lo butto fuori da me. Dall'altra parte l'ho fatto anch'io, l'ho pensato anch'io, l'ho desiderato anch'io, perché il male è dentro di me e allora in qualche maniera riconosco che è dentro. È chiaro che però io, che sono un individuo, non ho una narrazione sola. Questo, diciamo, è il principale motivo per cui io dissento molto dalla scuola delle narrazioni della Bicocca, Duccio Demetrio, per cui sembra che raccontarsi sia terapeutico. Non è vero, raccontarsi può essere anche tremendo, raccontarsi può essere anche condannare qualcun altro. Allora credo che il problema sia accettare un principio generale, che è quello che è legato, come diceva prima Valcarenghi, alla complessità del soggetto, per cui noi siamo veramente un fascio di narrative multiple e noi non siamo un sé o un'identità, ma siamo una serie di identità multiple. L'identità è un mito e non penso di essere postmoderno se dico questo. L'identità è un mito, è stata la psicanalisi, che è espressione della modernità e non della postmodernità, che ci dice che l'identità è un mito e che ci sono delle altre narrazioni di noi che troviamo in terapia. e con cui riflettiamo e con cui siamo chiamati a riflettere, che spesso ci vengono da fuori, ci vengono da dentro quando stiamo abbastanza bene, ma quando stiamo male ci vengono da fuori. Per esempio la colpa persecutoria, che non è il senso di colpa, ma è qualcuno che mi condanna. Quella è una narrazione di me che viene da fuori, che dice: tu sei colpevole, vattela a spendere, vai dentro. Ecco, in questo senso siamo un fascio di narrative. Per dirla in un altro modo, con il famoso psicanalista francese citato prima da Grimaldi, se non vado errato era Lacan, lui non l'ha detto, adesso ho perso ovviamente il filo, il soggetto è sbarrato, noi non accediamo mai alla nostra verità, noi non siamo mai una cosa finita, siamo sempre qualche cosa che si riconosce, ma si riconosce dopo che si è raccontato, e mentre ci raccontiamo anche un sacco di balle su noi stessi. Diceva Lacan che la verità si dà in un ordinamento di finzione, che vuol dire di fiction, e allora noi non siamo noi, siamo soltanto una versione di noi. Adesso vado avanti e dico che questa versione di noi dipende da quanto noi siamo capaci di tenere insieme delle narrative multiple su noi stessi. Più siamo sani, con tante virgolette, più abbiamo tanti aspetti di noi tenuti insieme. Uno psicanalista americano che si chiama Philip Bromberg ha parlato di questo, dicendo che la salute mentale non è nell'unità, ma è nella dissociazione. Il problema è tenere alla coscienza le parti dissociate di noi. E è sano chi è in grado di to stand in the spaces, di stare negli spazi che ci stanno fra le molteplici versioni di noi. Allora possiamo dire che una versione di noi è anche quella del cattivo, e tanto più siamo sani, quanto più siamo in grado di riconoscere l'ombra. Ecco, questo volevo dire rispetto al discorso. Chiaro che questo riguarda la popolazione, poi chi ha commesso il reato anche lui si racconta, anche perché molto spesso non si racconta affatto se commette un delitto d'impeto, un delitto violento, c'è il buio e poi ci sono delle narrazioni, diciamo, queste narrazioni sono la maniera di raccontarsi, per dirlo in psicanalese sono i nostri meccanismi di difesa, che sono più o meno evoluti. Quelli più evoluti sono quelli in grado di tenere insieme le versioni molteplici. Questo vale sia per gli spettatori sociali che per il reo. E evidentemente il reo ci sono tutta una serie di conseguenze sociali del suo gesto, che sono un altro livello della criminologia. E così andiamo al secondo livello, che io divido in tre parti, e questa è la complessità, sono quasi a metà del mio discorso. Tre parti che sono il livello della criminologia giudiziaria, o meglio, delle narrative giudiziarie, il livello delle narrative mediatiche, che sono l'alternativa forcaiola delle narrative giudiziarie. I processi da Bruno Vespa sono terrificanti, e qui in questa occasione con tante persone devo dire che sicuramente io non voglio demonizzare nessuno, ma i criminologi mediatici sono molto vicini a quel nessuno. Però lo sono anch'io. Io anche sono andato un po' in televisione, abbiamo provato ad andare in televisione, non era possibile, ci siamo posti col mio amico, collega e maestro Adolfo Francia il problema se andare o meno, abbiamo preso contatto con una celebre giornalista televisiva e non c'è stato verso di poter costruire un discorso possibile. Quindi narrazioni giudiziarie e narrazioni mediatiche. Ovviamente anche queste sono attraversate dalla logica della colpa e dalla logica della proiezione del male sull'altro, e il delinquente è un bersaglio ideale, perché non è una vittima innocente come quelle di cui parlava René Girard, ma è una vittima colpevole, e quindi è molto adatto a fungere da supporto alle nostre proiezioni. Se lui è cattivo, noi ci liberiamo la coscienza dicendogli che lui è cattivo davvero, siamo un po' meno cattivi noi. Questo è il meccanismo per cui chi ha commesso gli atti molto spesso non si riconosce nelle narrazioni che il giudice scrive, sulla base della sua folk psychology e non si riconosce nelle sentenze. Devo dire che neppure i periti, faccio riferimento al libro di cui ha parlato la persona che è intervenuta prima, neppure i periti sono in grado di riconoscere le storie e questo codice, che è il codice che noi abbiamo individuato della compresenza di tante narrazioni possibili e di più versioni antitetiche, ed è il codice dell'antitesi di Roland Barthes, che noi abbiamo usato questa analisi, adesso non vorrei diventare troppo complesso, ma comunque la presenza di antinomie, il bene e il male insieme, tenuti insieme, visti insieme, i periti non sono in grado, molti dei periti che ho analizzato nel libro del delitto non sa scrivere, di riconoscerlo. C'era addirittura uno dei più famosi criminologi italiani, perché poi le perizie me l'hanno mandato i colleghi, che facendo appunto questa consulenza, questa perizia d'ufficio psichiatrica su un paranoico, l'ha costellata di circa 100 espressioni di questo tipo. Richiesto di parlare di quello che è successo, sostiene che a suo dire le cose si sono svolte in un certo modo, e a suo dire, a suo dire, a suo dire, per 100 volte, voleva dire questo a suo dire, che è un a suo dire, non è un a mio dire, quindi lui stesso stava proiettando, era un paranoico. Tutti noi che ci occupiamo del male forse siamo un po' paranoici, il criminologo forse delle volte è anche un po' delinquente, mi viene da dire, no? Il mio maestro Adolfo Francia dice sempre, se mi chiedono da che parte sto, questa volevo dirla, dalla parte dei delinquenti o dalla parte dei custodi, io dico sto dalla parte dei delinquenti. Io non dico questo, dico una cosa un po' diversa, dico io dovrei provare come criminologo a pensare di stare da tutte e due le parti. Questo è il discorso, credo, dell'empatia di Marina Valcarenghi di prima. Allora, so, ho superato la metà, ho parlato della criminologia istituzionale, diciamo, dividendola in criminologia giudiziaria, mediatica, e abbiamo visto i difetti e i problemi. Sicuramente credo che la giustizia possa e debba rappresentare meglio le problematiche della mente delinquente, sicuramente, che non è molto diversa dalla nostra. Questo l'abbiamo detto in tanti oggi e ovviamente questo è quello che dice la criminologia. Ma poi c'è anche un altro livello su cui mi sento di spezzare una lancia rispetto alla criminologia e alle narrative, che è il livello delle narrative di fiction, perché questa possibilità di rappresentare tanti aspetti della nostra mente dissociata e non scissa, perché la patologia sta nella rigidità della dissociazione, per cui alcune parti non ce le possiamo mai assumere, questa capacità di rappresentare tanti aspetti di noi ce l'ha la letteratura di fiction e ce l'ha anche il cinema. Abbiamo avuto Archibugi stamattina, inteso da me come esempio modernista della fiction. Poi c'è il postmodern, che sono i seriali, eccetera, eccetera. Sono i mix fra realtà e fiction, no? Come i reality, eccetera, eccetera. Ma vado troppo sul complesso. La narrativa di fiction, diceva Freud, che è importante, cito Freud, che in un saggio famoso dei primi del Novecento, più di 100 anni fa, Personaggi psicopatici sulla scena, quindi mi sembra non sono gli psicopatici in senso moderno, voleva dire nevrotici in quel caso, parlava del fatto che i grandi drammaturghi come Shakespeare rappresentavano, e citava l'Amleto per esempio, rappresentavano con diversi personaggi tanti aspetti della nostra mente, come se i personaggi fossero le personificazioni delle parti di noi. In questo modo la fiction ci permette di identificarci in maniera immaginaria con tanti delinquenti, con tanti giudici, con tanti eroi, con tanti antieroi, con tanti colpevoli e con tante vittime, e di prendere il punto di vista di ciascuno, e quindi questo è una ginnastica straordinaria. Io insegno molto la criminologia usando per esempio Dostoevsky, ho lavorato su Camus, Dostoevsky e Kafka, devo dire, per farmi un po' di pubblicità. Mi sembra che possiamo avviarci alla conclusione. Ecco, un altro punto molto importante che volevo toccare: la difficoltà della gestione collettiva del male, con la M maiuscola, sta nel fatto che la dimensione più evoluta, sempre tra virgolette, è molto facile raggiungerla o molto difficile raggiungerla a livello individuale, ma sicuramente è molto più difficile raggiungerla a livello gruppale e istituzionale. In altre parole, le difese evolute, le modalità evolute di raccontarci riguardano noi nel nostro foro interno. Quando poi magari ci vediamo in tre o quattro, cadiamo in una situazione gruppale, funzioniamo a un livello molto più primitivo. E la massima primitivizzazione, dicono gli studiosi inglesi dei grandi gruppi, sta appunto in gruppi di più di 40-50 persone, e sono le masse. Allora, le masse funzionano a un livello di simbolizzazione primitiva e arcaica, e sono le masse quelle che mettono in atto i linciaggi, per esempio, e questo crea tutta una serie di problemi, evidentemente. Cioè, le narrative diventano sempre più semplici e sempre meno complesse. A questo punto, tre minuti, perfetto. Dico due cose sul livello poi che dovrebbe essere il livello superiore, tra virgolette, quello accademico o scientifico di riflessione. A mio parere il livello della riflessione scientifica molto spesso perde la freschezza del contatto con le emozioni. Quando noi raccontiamo a livello individuale, se riusciamo a raccontare, e anche a livello istituzionale, se ci dovessimo riuscire, siamo sempre vicini alle emozioni che sono connesse alle narrazioni, perché ogni narrativa è la storia, lo dicono i grandi formalisti, gli studiosi formalisti russi, di una peripezia che riguarda un protagonista che vuole arrivare a un certo risultato e che trova degli ostacoli, poi può andare male, allora alla fine non arriva al risultato. Tutto questo però è costellato da una serie di emozioni, e la narrativa, diciamo, scientifica rischia di perdere la considerazione delle emozioni, oppure di buttarsi sui numeri. Quindi è importante, secondo me, uno dei grandi contributi che abbiamo nella criminologia italiana è quello di Adolfo Ceretti con i suoi collaboratori, è riportare il livello delle narrative anche nell'arengo della criminologia scientifica, e dimenticare un pochino la quantofrenia e la numerologia delle statistiche, che vanno sempre riempite dagli aspetti emotivi. Io mi fermo qui, vi ringrazio, vi auguro buon appetito.
Scusate, aspettate un minuto.
No, era solo per ringraziare quest'ultima relazione. Adesso c'è il pranzo, però io volevo come collega semplicemente dire questo. Quando nel 1980 ci siamo laureati e siamo entrati negli istituti universitari, qui poi so che ci sono anche altri colleghi, la criminologia era ancora quasi una criminologia positivista, non dico di stampo lombrosiano, però più o meno si lavorava solo attraverso la diagnosi clinica e l'etichettamento psicopatico, antisociale, border, che forse erano parole che all'epoca non avevano questa dimensione. Abbiamo fatto qualche passo, io non so se avanti, sicuramente a latere, e di questo sono profondamente orgoglioso. La mattinata è finita, però Ornella adesso vi dà alcune istruzioni per l'uso e poi...
Sì, allora poi riprendiamo, ma il buffet non... guardate, mangiate in fretta perché non abbiamo tempo, e poi riprendiamo con il capitolo Alzi la mano, chi ha voglia di fare l'innocente di Riccardo Iacona. Poco, mezz'ora vi do.